Sapete perché la zanzara ha tanto successo? Perché non recitate, parlate dell'umanità, che è così.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ragazzi, io non ho tempo di andare a puttane, non mi scaccolo, non rubo gli ovuli, non sono vegano, non guardo i talk show, ma questo weekend ho ascoltato il podcast di venerdì 4 volte. Ho bisogno che ricominciate, ragazzi, ricominciate.
Noi ascoltatori e per la nostra salvezza discesa dall'etere e per opera di Radio 24 si è incarnato nel microfono della zanzara e si è fatto conduttore. Fu crocefisso per noi sotto i nazi legali, morì e fu sepolto, ma di nuovo verrà in diretta per la gioia di noi fedelissimi e il suo programma non avrà fine. Amen.
Ragazzi, io intanto mi sono toccato avidamente, toccato.
Nel dubbio.
Qui non è morto nessuno.
Beh.
Però basta con quest'idolatria, cioè arrivano troppi messaggi di questo tipo, è vero che li mandiamo in onda noi, c'è appunto un'idolatria un po' eccessiva, devo dire la verità, Però, vabbè. Allora, devo dirti la verità, a me queste discussioni...
Lo so, vuoi parlare dell'Austria, lo so,
no,
abbiamo liberato...
No.
Abbiamo scampato un pericolo in Austria, scampato pericolo!
Avete capito che David Parenzo è contento perché un rappresentante dei Verdi, indipendente, ha vinto in Austria contro...
Non ha vinto, ha cacciato a pedate nel culo, tecnicamente, io direi.
Fascisti austriaci.
Van der Bellen ha mandato a pedate nel culo a casa il signore...
Veramente, non è a pedate nel culo per 30.000 voti, comunque.
A pedate nel culo, amico mio. È scappato come
comunque,
un coniglio, è tornato in Carinzia come un coniglio quell'altro.
Però non voglio parlare di queste cose che interessano solo agli esperti di politica. Chi ha vinto le elezioni in Austria, a noi non ce ne frega un cazzo.
Nulla. Tanto siamo
come non ci frega nulla d'altra parte di queste assurde discussioni che ci sono nel nostro paese sul referendum costituzionale di ottobre, siamo ancora a maggio, cinque mesi e si parla già solo di questo,
si parlerà solo di questo da qui a ottobre.
Aspetta, 5 mesi e soprattutto si parla con chi stanno i partigiani,
è
ragazzi?
È stata la Boschi a tirar fuori tutto.
Ragazzi miei, di cosa stiamo parlando? Ma chi se ne frega?
No, di cosa parla la Boschi?
Ma
no,
lascia perdere, la Boschi ha detto una stronzata.
Oh.
Ma chi se ne frega con chi stanno i partigiani? Citazioni di gente che ormai morta, giustamente, perché la gente muore, di cui la gente non frega nulla.
Quelli sono vivissimi.
Berlinguer, Ingrao, chi sta con quello, quello che cita quell'altro, parlano del nulla, dello zero assoluto, dello zero. Detto questo, che parlano di cose di cui la gente non frega niente e di cui la gente non sa nulla zero, per strada.
Ma non è vero.
Niente, zero, total. Ragazzi, i partigiani con chi stanno? Sarà una discussione interessante. Purtroppo è stata iniziata dal ministro Boschi, la quale ha detto che i veri partigiani voteranno per la riforma Renzi, che è una puttanata anche questa.
Meno male.
Posto che esistano i partigiani, ormai.
Ma certo che esistono,
ce ne sono pochi, la maggior parte, no, quella è l'associazione. I partigiani
certo
veri
che
sono,
esistono.
No, i partigiani veri, quelli che
vuol dire?
Sono quelli che hanno combattuto sono morti. La maggior parte sono morti.
Dici?
La maggior parte sono morti.
Ma che stai dicendo? Ma che morti?
Non sono morti. Vabbè.
Alcuni, il comandante Bulov, il grande Boldrini, il comandante
Bulov, dai, non ci rompere i coglioni queste cose.
Che aveva due palle, così il comandante faceva scappare
roba
i fascisti.
Roba di vecchi, dai.
Purtroppo
dai.
È morto. Ma gli altri sono vivi.
Roba di vecchi, dai.
Purtroppo. Che vecchi. Tu sei vecchio in testa, marcio anche. Testa piena di vermi, hai, come dici così.
Ampi sicuramente come direttivo nazionale ha preso una linea, no? Sì. Poi dentro Ampi ci sono molti partigiani, quelli veri, quelli che hanno combattuto la resistenza, non le generazioni successive, che votano sì alla riforma.
Ragazzi, io non ne posso più, veramente parlano del nulla. I partigiani veri, i lampi. Ecco, se tu, ecco, facciamo un esperimento nei prossimi giorni. Chiedere alle persone, ma lei conosce cos'è lampi? La, certo. Io il 99% delle persone non sa un cazzo. Male. Parlano, si parlano addosso.
Associazione
si parlano addosso,
d'Italia.
Si parlano addosso. Non ne posso più di queste cose. Interessante invece uno studente a Catania, come sapete, la settimana scorsa, sì. Ha parlato con la Boschi.
Parlato.
C'era un convegno. Beh, ha parlato, ha detto la sua.
A parlare,
no, ma che cazzo dici? Pure te veramente sei preso dalla demagogia contro
L'ho visto,
Renzi.
È stato redarguito
dal Magnifico. Ma non è vero,
Magnifico.
È una cazzata. Non è vero, ha parlato per sei minuti.
Certo che
molto
ha parlato,
più degli altri.
Redarguito.
Più degli altri per sei minuti. A un certo punto il rettore ha detto, amico mio,
tocca
finire l'intervento. La censura contro
il ragazzo.
Fai sentire
l'audio, la gente giudica.
Ma
fai sentire l'audio.
Dai.
Fai sentire l'audio, così
aspetta,
la gente giudica.
A un certo punto ha detto questo ragazzo che si chiama Gran Cagnolo, ha detto che la Boschi stava facendo propaganda. Senti.
Nel frattempo il referendum costituzionale è stato trasformato in un referendum sul Premier e lo dimostra il fatto che la campagna elettorale si è iniziata e che si è cominciato il tour all'interno anche degli Atenei italiani, il tour propagandistico. Qualche giorno fa lei ha detto che chi vota no alla riforma della Costituzione è simile a Casa Pound.
Questo era un passaggio dell'intervento. Pochi secondi dopo è intervenuto il rettore, un tale Pignataro. Ma erano passati sei minuti. Cioè, questo aveva fatto un intervento lunghissimo, molto più degli altri. Senti.
Lei ha parlato chiunque altro. Lei ha chiuso la parola, gliela tolgo io. Anche perché lei non può consentirsi di dire lei ha parlato abbondantemente almeno il doppio del tempo in cui hanno parlato i suoi colleghi. Non si fanno tour propagandistici negli Atenei. Questo è un incontro tra il ministro e gli studenti, quindi non era previsto alcun contraddittorio. Chi non gradisce il format può anche non partecipare.
Da parte mia ha ragione il rettore. Io non dico niente, senza sapere né leggere né scrivere. Ha ragione il rettore. Se uno ci vuole andare, ci va. Poi, se ha fatto propaganda la Boschi, certo, è il ministro di un governo, non è il ministro dell'universo, è il ministro di un governo.
Ma ha fatto bene il ragazzo.
Sì, ma ragazzi, ma ho capito. Ma
non c'è nessuna censura, comunque, no. Se è questo che vuoi.
Su, dai.
È evidente che non c'è
ma
stata.
Ma quale censura?
Alcuna...
Ma ora
ho
voglio
detto,
dire.
Non c'è stata.
Ma dov'è il ministro? Il ministro che, comunque, di fronte ad una platea di insegnanti, segue per sei minuti l'intervento di uno che gli dice che praticamente è una fascista.
Un momento, parlate di università, non sapete nulla. 18:42. Nelle università, una volta i ministri non entravano per paura, amico mio. E o se entravano uscivano senza la giacca e la cravatta, scappavano conigli.
Sono passati
quel
del
giovanotto
tempo.
Mi pare non abbia capito nulla,
cioè,
ha tirato neanche una sassa, stai zitto. Non ha tirato neanche un misero fumogeno, un fumogeno di colore rosso, di quelli che annebbiano completamente la sala.
Vabbè,
e costringono la gente a uscire. I fumogeni una volta avevano questa straordinaria funzione di creare questa cortina di fumo.
Vabbè.
In cui nel parapiglia ci scappava anche qualche cazzotto e qualche adorabile schiaffone al potere.
Meno male
politico.
È finito quel tempo.
Questo giovanotto mi pare un povero miserabile, un uomo che assolutamente
un debole,
capito,
un debole,
un debolissimo, non ha capito. Timidamente ha alzato il dito, posso interloquire. Doveva saltare sulla cattedra, mandare a fare in culo, prendere possesso dell'aula, chiamare il Katanga all'interno della stanza e far scappare come un coniglio quella cosiddetta ministra. Questo sarebbe stato straordinario, formidabile in quegli anni, lezioni di Mario Capanna.
Allora ragazzi, naturalmente è intervenuto anche il signor Fedez. Adesso io, va bene tutto, per carità, ognuno
chi ha il rapper.
Sì, nella vita ognuno dice quello che vuole.
Interviene Mauro D'Amato, non può intervenire Fedez.
Sì, no, ma infatti non dico niente. Fedez,
tu dai lo stesso valore a Mauro D'Amato e a Fedez.
No, per carità.
Ammetterai che Fedez ha qualcosa in più da dire rispetto a
Mauro D'Amato. Questo non credo, uguale.
Nella
per me pari sono. Per me pari, non c'è nessuna gerarchia, pari sono. Fedez che dice la sua. Ovviamente passa la vulgata che c'è stata la censura nei confronti di questo ragazzo dell'università. È veramente, ragazzi, a me non me ne frega un cazzo di Renzi, non ho nulla a che fare con Renzi, nulla a che fare con Renzi. Non sono uno, nemmeno Parenzo, un tifoso di Renzi,
no.
Però pensare che ci sia la censura contro questo ragazzo che ha parlato di fronte al ministro per sei minuti e le ha potuto dire che è una riforma fascista, pericolosa. Ma di cosa stiamo parlando? Del nulla assoluto. Fedez è un altro che s'accoda alla cosa, alla propaganda, il servilismo, se la piglia correttore, senti Fedez.
Un giovane e a mio parere coraggioso studente universitario che viene zittito dal suo rettore facendo sfoggio di un servilismo propagandista che l'ha trasformato nell'Emilio Fede del ministro Boschi.
L'Emilio Fede del ministro Boschi al rettore. Hanno cercato di ammutolire chi ha un'idea di... Ha parlato per 6 minuti! Fedez, sveglia! 6 minuti ha parlato! Questo qua, di fronte al ministro, 6 minuti! Zittire cosa? Non dire cazzate!
Chi è al vertice della pubblica istruzione dovrebbe insegnarci qualcosa, perlomeno. E l'unica lezione che hanno dato in questi giorni è cercare di ammutolire chi ha un pensiero scomodo o divergente. Che si tratti di due cantanti del cazzo o di uno studente con i controcoglioni, a cui voglio fare i miei complimenti, perché davvero vorrei essere preparato quanto sei tu e hai veramente spaccato.
Ragazzi, veramente, guarda, cioè, a me non me ne frega nulla, né, ripeto, né di Renzi né della riforma costituzionale, cioè non sono particolarmente a favore, non lo so manco come voterò, mi devo informare, non mi interessa. Ma pensare che ci sia una censura perché questo ragazzo dopo 6 minuti, e dico 6 minuti, interviene il rettore per dire: senti, però amico mio, adesso basta, è veramente una cosa. Questi vorrebbero l'anarchia. Cioè uno parla per 20 minuti contro in un'assemblea, dai ragazzi.
Il problema della zanzara, il traffico.
La zanzara.
Cruciani, quando dici Don Livio Fanzaga, tu mi ecciti.
Altra cosa incredibile, a Roma la Meloni propone di intitolare una via Giorgio Almirante. Ora, la cosa non è... Che fai? Una pernacchia? Che fai?
No, ho fatto...
Beh, appunto, cioè, che hai fatto? Una pernacchia?
Una pernacchia è...
E che hai fatto?
Uno sbuffo con pernacchia.
Uno sbuffo, cioè, non ti piace l'idea che nella tua città ci sia una via intitolata Almirante?
Ma chi devi scherzare? Via! Via Almirante!
Vabbè, via Giorgio Almirante, che male c'è, dai, su! Ci sono tante persone controverse che hanno via, vabbè, allora. anche Napoleone, anche c'è Foro Bonaparte qui a Milano. Bonaparte, c'è Bonaparte. Non è una persona controversa nella storia dell'umanità.
Intitolatela anche, dai.
A chi? Intitolatela a chi?
Bottai,
lascia
perdere. Del fascismo, come si chiamava?
Infatti non ci sono. Poi
via Grandi.
Ma lascia perdere.
Cos'è quell'altra lì? L'altro,
no, ma dilla tutta. Di quello che mi hai detto fuori onda. Intitolata pure a chi? Al Canaro? A chi? Dimmelo quello che hai detto
Canaro,
fuori onda.
Chi è il Canaro? Ma no. Intitolatela a qualche altro gerarca fascista. Lui ha fatto
ma non
parte.
Hai il coraggio di dirmi quello che mi hai detto.
Ma no, ma che
intitolatela ad un altro criminale. Dai.
Ma lui ha fatto parte della Repubblica Sociale Italiana.
Vabbè, la Meloni. Sentiamo la Meloni. Dai, sentiamo
autore
la Meloni.
Della difesa della razza. Oh.
Il 22 maggio ricorre l'anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante e io sono qui per dire che quando sarò eletta sindaco uno degli impegni che mi prendo è quello di intitolare una strada di Roma a un uomo che è stato fondamentale nella storia della destra italiana e nella storia della politica italiana.
Bisogna dire che è una cosa fondamentale per Roma questa cosa qua,
cioè,
soprattutto
tutti.
In campagna elettorale
aspettano tutti di stare in via Almirante. Guarda, io mi trasferirei.
Ogni tanto si rifà viva la signora Martani, che magari ospiteremo perché in campagna elettorale è candidata per i Verdi, sapete, la super vegana, no? E io non voglio mai portare nessuno in tribunale, però mi ha praticamente, e non succederà nemmeno in questo caso, però praticamente dice che sono il mandante della strage degli animali che c'è stata a Spinea, in un posto che è SOS Natura, non mi ricordo dove, dove porcellini d'India sono stati uccisi a calci, calpestati, le galline anatre decapitate, coniglietti ammazzati a bastonate, un centinaio di animali sterminati, non si capisce bene da chi ancora, potrebbero essere stati addirittura i satanisti, non si capisce bene da chi. Allora, è ovvio che il sottoscritto, pur essendo contro gli, non gli animalisti, gli animalati, non gli animalisti, gli animalati, perché molti sono malati, non animalisti, sono malati. Pur essendo contro molti animalati, è contrario all'uccisione degli animali. Ma di che stiamo parlando? Non ho mai sostenuto e mai sosterrò che è normale e giusto uccidere gli animali, soprattutto in un modo come questo. Ma la signora Martani, sai cosa scrive questa deficiente assoluta? Io posso, ma deficiente per quello che scrive, eh? Non deficiente lei di suo, deficiente per quello che scrive.
Cioè tu dici mancante,
no,
dal latino,
ma
deficio,
mi ha dato del mandante, sì, mi ha dato del mandante di questa specie
come
di strage degli animali.
Il Renato Curcio dei macellai.
Esatto, il Renato Curcio degli assassini degli animali.
Sì.
Beh, scrive.
Questo, beh, è ideologo, il
sì, l'ideologo degli assassini, però. Non
beh, questo può anche essere.
Ma vai a fare
però,
il culo,
non ti piace,
pure te, dai.
Non ti piace.
Ma assolutamente no.
L'ideologo degli assassini,
eh no,
della carne.
Eh no, francamente no. Queste, no, queste le conseguenze. Scrive delle campagne di odio contro gli animalisti messe in atto da Cruciani e C. Mette in mezzo pure te, tra l'altro. Sai, te sicuramente. Cruciani e C sarai anche te. Cioè, non
quindi
è che qui,
io
non è
sono
che
Franceschini, quindi.
Tu sei il
Curcio, io sono Franceschini, no? Come funziona?
Cioè, praticamente l'uccisione di questi animali, di questi 100 animali che non si sa perché sono stati uccisi. E io condanno assolutamente l'uccisione di questi animali.
Beh, certo.
Sarebbero state praticamente il frutto delle mie campagne, delle, secondo lei, di queste mie campagne di odio contro gli animalisti. Ma vai a fare in culo, dai. Guido da Catania, iniziamo le danze. Prime numeri di telefono, numbers.
Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701.
Guido!
Sì, sono qui. No, niente, io ho sentito all'inizio della trasmissione che lei ha dato delle, come ha detto, che la Boschi ha detto una stronzata. Ma io non penso che abbia detto una stronzata.
Enorme, enorme. Pensi... I veri partigiani non, non significa nulla.
Se tu mi fai spiegare.
Dimmi, dimmi.
In pratica stiamo parlando di chi?
Di chi?
Di uno che è stato vicepresidente del CSM.
Ma di chi? Di chi stiamo parlando? Guarda.
Il portavoce dell'AMPI. Di chi
sì,
stiamo
ma non
parlando?
Lo so, amico mio, guarda, a me queste discussioni su personaggi su, queste, su personaggi ascolta. Sconosciuti non mi interessa. Ha detto una cosa sbagliata. Ha detto una cosa sbagliata.
Questo personaggio sconosciuto ha detto che l'AMPI voterà no.
E va bene, d'accordo.
Lui ha parlato a titolo personale perché non è neanche un partigiano. Lui
sì,
è
ma
solo
siamo...
un ex vicepresidente
ognuno,
del CSM,
ma ognuno può dire
è il portavoce.
Ma ognuno può dire quello che vuole, Guido.
Io concordo con quello che ha detto Renzi. Ci
cioè
sono
che
partigiani
cosa?
Che voteranno sì e partigiani che
appunto,
voteranno
per
no.
Cui
ma
dire,
no.
Dire
ma
che
ex partigiani.
Sì, ma dire
ma
che
lui voleva dire ex. Che quello lì che sto parlando non è un vero partigiano.
No,
un
ho capito. Ma ragazzi, ma vi rendete conto del livello di discussione? Cioè, discutere,
te,
discutere
tu,
su chi su come votano
cosa
i
gli frega il governo? Cosa
non
gli frega il governo se un'associazione
Cruciani,
o un'altra decide di votare o no?
Non l'ha capito. Cruciani, c'è una campagna elettorale. È cominciata la campagna elettorale per il referendum.
Sì, no, ma ho capito benissimo.
Ogni, come diciamo da questa carpi, ogni...
Ogni? Ogni?
Non posso dirlo.
Ma
è
dillo, Guido, Guido.
Ogni spirito piccolino che esce spirito. Da qualche parte fa notizia.
Ma abbiamo detto di peggio qui, ogni spirito piccolino ti vergogna a dirlo qui alla Zanzara, che sei impazzito.
No, beh,
ciao, ciao, Giancarlo Siena, vai, Giancarlo.
Sì, ciao, abbasso il tenore della discussione, volevo sapere se Parenzo c'ha la patente.
Sì, l'ha presa da poco.
Un anno fa, febbraio.
Da poco.
Più di un anno fa.
Lui ha dichiarato che è un reato uccidere con la macchina un povero cinghiale o un povero capriolo.
Diciamo, se uno lo fa apposta, in teoria sì, in teoria.
C'è il codice penale, vecchio mio.
Questi animali sono causa di incidenti anche mortali.
Sì, anche, ma se uno va apposta ad uccidere organizzando anche delle gite o delle gare, è diverso.
Ma no, ma certo.
Detto questo, a me non me ne frega niente, possono fare quello che vogliono.
No, ma ci devono andare, vanno premiati. Perché?
Ecco un altro.
I cacciatori che uccidono mediamente dai 500 agli 800 capi a stagione non ce la fanno a smaltire questi animali che creano danni incalcolabili.
Sì, ma tu stai parlando di un'altra cosa, i cinghiali,
esatto,
eccetera,
sì.
Eccetera.
No, cinghiali, daini, caprioli.
Ho capito.
Bisogna ucciderli.
Ma non è che uno può armarsi all'improvviso così e autonomamente andare in giro a ammazzare caprioli, non si può fare questa cosa qua.
No, ma scusa, ma questi vanno per strada,
Ah, ma se uno si trova per strada, li mette sotto, pazienza, chi se ne frega.
Certo, no, e fanno bene.
Aspetta, Alberto da Roma, ciao Giancarlo, Alberto, vai.
Sì, pronto, eccomi.
Dimmi, Alberto.
Io abbasso ancora il tono della...
No, non devi abbassare, qui non c'è né alto né basso, c'è sia alto che basso, a seconda di quello che pensate voi.
Non ricordo, Parenzo, quando stavate parlando della Schiano e della De Maio...
Sì, però aspetta, amico mio, aspetta, c'è tempo, un momento, aspetta un attimo.
traffico, pubblicità, tutte stronzate. Adesso ci rubate 5 minuti, chiudete sempre 5 minuti prima. Siete degli stronzi. Allora mettete anche i numeri del lotto, no? E vaffanculo. Che stro.
Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti.
Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata.
Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24.
Il segnale orario vi è offerto da
Personalissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia.
La Zanzara.
Lunedì mattina vedo girarsi nei corridoi dell'ufficio colleghi in formato zombie. Io sono pimpantissimo perché lunedì ricomincia la zanzara.
Anche a Bora Bora, polinese francese, si ascolta la diretta della zanzara. Solo che qui andate in onda di mattina. Ma non me ne frega un cazzo, io mi sveglio, perché non vivo senza zanzara.
Ragazzi, qui è pieno di premi Nobel mancati, eh? Iniziamo da Brunetta sì. Che ripete sempre a Pappagallo la questione del premio Nobel mancato. Ogni tanto, quando li nominano Renzi, dice: sì. Io sono stato. Com'è che fa Brunetta?
Candidato al Nobel, Nobel non per la pace, per l'economia, con Stiglitz. Tu sei intanto un cretino per definizione, cretino, ignorante. Studiare, studi poco. Sei un cretino, fai la radio, sì. Mandi il traffico, il meteo, dici cazzate. Mauro da Mantova, io il Nobel, io te lo acquisto con i più grandi, sì, capi di stati di governo.
Abbiamo capito, però Nobel mancato. Adesso chi lo dice che è Nobel mancato?
E lo dico io. E chi lo deve dire?
No, ho capito, ma non c'è una classifica dei Nobel mancati.
C'è una classifica. Ma c'era,
non c'è,
il mio
non
nome,
è vero.
C'era scritto nella, Renato, c'era scritto in Svezia, a Stoccolma, non so neanche dove, in Norvegia. C'era scritto Renato Brunetta. Poi a un certo punto hanno cambiato il nome.
Ma non è vero.
I comunisti hanno messo un tratto sopra, i comunisti, e sono stati D'Alema, è andato lì,
e ha cancellato il nome.
E ha cancellato il nome, perché Tremonti è andato lì e ha detto: no, Brunetta non lo volete, l'hanno tolto Brunetta. Ma Renato è sempre stato nella rosa,
cioè,
dei nomi.
Complotto contro Tremonti, per non farti vincere
D'Alema.
Il Nobel.
Ma stai zitto che non sai, studia. E io ho fatto lo studio di diritti lavoratori con Brodolini e abbiamo scritto Brunetta, c'era scritto Renato, proprio scritto grande, a carattere 43, c'era scritto Renato Brunetta, Nobel per l'economia, e quindi la curva de Verger, e voi non sapete niente. Avete
su questo
semplice...
è su, che noi non sappiamo niente,
nulla,
questo è sicuro.
Nulla, cretini.
A ottobre tornerà a fare il disoccupato, non ha mai lavorato in vita sua. Lei vuol mettere tra un Nobel mancato, insomma ci sono arrivato vicino, e uno disoccupato che ha sempre fatto della politica il suo unico mestiere.
Scusa adesso, perché va bene tutto, ma dove è rintracciabile questa cosa che è andato vicino al premio Nobel Renato? Ma non è vero, non è,
cioè
non
è vai, che... in Svezia. Vai in Svezia,
cioè, un altro
aspetta, e vai in Svezia.
Un altro Nobel mancato è il professore Antinori. Ti giuro, sì, professore Antinori, certo. Secondo Taormina, senti. Sì. No, ma proprio anche che in un periodo.
Dove l'ha
quello,
detto?
Credo dalla D'Urso, no, mattino 5 stamattina. Professor Taormina sostiene che Antinori è un premio Nobel mancato.
Ma certo.
Candidato, anzi, al premio Nobel. Candidato.
Abbiamo le carte.
In realtà sono quasi tutti candidati al premio Nobel. Cioè, se noi ci candidiamo al premio Nobel, che ne so, della. Della radio sicuro, va bene, al premio Nobel del, che ne so, del cazzeggio, al premio Nobel,
beh,
della,
quello,
non lo so,
quello,
al premio Nobel del,
di cosa?
Del, non lo so, ma sì, ma probabilmente possiamo entrare in una rosa, no? Cioè in una rosa possiamo entrare. Sì,
ma.
Sì, dai.
Non lo so.
La pace forse, la pace? La pace. No, lo sai di che cosa, secondo me?
La pace.
Della libertà. la libertà.
Premio Nobel per la
perché
libertà,
sì. L'idea della marcia dei puttanieri, che voglio qui rivendicare, sì, anche in parte rilanciare.
Che io non appoggio, ovviamente.
No, non appoggi tu, ma la promuovo io.
Sì.
Cioè, metà Zanzara approva questa cosa e metà la ripudia.
Sì, esatto, esatto.
L'idea della marcia dei puttanieri, cioè di una grande marcia nazionale, è come la marcia dei 40.000, dei puttanieri, sì, diverso, cioè però, coloro che in un modo o nell'altro hanno a che fare, sono favorevoli alla prostituzione, che frequentano, frequenteranno, che vogliono, sono favorevoli alla frequentazione dei bordelli, dovrebbero scendere in piazza contro il nuovo bigottismo che attanaglia l'Italia. Questi sindaci del cazzo, questi sindaci di merda che nelle città italiane vogliono proibire alla gente di andare a puttane mettendo multe assurde.
Multe, multe salatissime.
E spedendole anche a casa.
E facendo delle foto e metterle nella città, delle mega foto di chi va a prostituta.
Non va bene, non va bene, non va bene. Taormina.
Che sia un grande scienziato, non c'è ombra di dubbio, è stato candidato al premio Nobel, lo ricordo solo perché qualcuno di noi forse se lo è dimenticato.
Ma veramente anche qui, candidato sì, ma certo, ma basto io per candidare Antinori. Se la Zanzara candida o un gruppo di cittadini Antinori al premio Nobel, è candidato, ma che cazzo vuol dire che è candidato al premio Nobel? Non vuol dire nulla, niente. Lo sai che ho pensato per tutta...
Guarda, è molto grave quello che hai detto, molto grave, gravissimo. No, è candidato, abbiamo le carte, abbiamo tu. Hai fatto una grave diffamazione aggravata, ci vediamo in tribunale.
La cosa meravigliosa di Trump, che nei sondaggi stiamo arrivando, Parenzo! Stiamo arrivando!
C'è poco da ridere.
Stiamo arrivando! Signora Clinton, stiamo arrivando, noi sostenitori italici dell'uomo col parrucchino, dell'uomo con i capelli davanti, biondi, stiamo arrivando, ci stiamo vicini, alla vittoria. Beh, aspetta, ancora manca un sacco di tempo.
Per fortuna manca.
Trump dice, gli insegnanti dovrebbero avere i fucili.
È un pazzo scatenato, dai.
Stupendo, senti.
Pazzo.
I don't want to have guns in classrooms, although in some cases teachers should have guns in classrooms, frankly, because teachers are, you know, things that are going on in our schools are unbelievable. You look at some of our schools, unbelievable what's going on.
Unbelievable what's going on. Unbelievable. Cioè, ha detto in sostanza, lo posso capire anch'io nel mio umile e inesistente inglese, che qualche volta gli insegnanti hanno bisogno, in alcuni casi, di avere i fucili a portata di mano.
È un pazzo scatenato, finanziato dalla lobby delle armi. Un
tutto trasparente, tutto trasparente, tutto chiaro, tutto trasparente, eccetera, eccetera. Certo, finanziato dalla lobby delle armi, perché ti vergogni?
Una persona vergognosa.
Ti vergogni proprio in Italia che esiste un signor Beretta, per esempio?
No,
non ti vergogni,
quello,
allora.
No, di quello finanzia, no, che c'entra.
Se finanziassi in maniera aperta, come magari fa alcuni partiti, sarebbe tutto più chiaro.
Sì, ma io avrò il diritto di dire
più
che se uno c'ha dietro la lobby
tutti,
delle armi,
più fucili
non ha
per
la
tutti
mia simpatia, però poco
vabbè,
male.
D'accordo.
Non ha la mia, ma quella di altri.
Oh, ragazzi. Tanto ho scoperto, bisogna che qualcuno ci pensi anche in Italia, caro Parenzo, che esiste, bisogna brevettarlo in Italia, una cosa meravigliosa.
Aiuto.
No, ma è una cosa fantastica.
Aiuto.
Si chiama The Gun Bed, praticamente. C'è un letto, ti giuro, un letto meraviglioso, andate a vederlo, The Gun Bed. Un letto che ha una... dietro, come si chiama la roba dietro?
Lo schienale, no?
Del letto, sì, il legno. Da dove esce in due secondi con una cosa? Un fucile. Cioè è fatto apposta.
Ma cosa serve questo?
È fatto apposta perché tu ti addormenti con il fucile praticamente incorporato.
Bisogna darlo a stacchio questo. Stacchio,
stupendo. The Gun Bed.
Ma dove vivete?
Il
Far
letto
West?
Col fucile, bellissimo.
E poi cosa mangiate? Fagioli?
Se tu leggi
sera
la pubblicità online di The Gun Bed, cioè il letto con il fucile, ti entusiasmi di che paese può essere l'America.
Ma dove vivi? In Texas o a Milano, zona fiera, vecchio
stupendo,
mio? Ma dove
stupendo,
vivi?
Stupendo. Allora, eravamo con Alberto da Roma, vai Alberto.
Sì, eccomi, certo è duro fare un intervento dopo la marcia dei puttanieri e le altre amenità.
Che amenità?
Che
una cosa serissima, altro che amenità. È serissima.
La di Parenzo della scorsa settimana che ha affermato che in Israele, quando stavate commentando la De Maio e Schiano, in Israele non ci sono bambini detenuti. Ora,
in carcere, bambini israeliani, bambini palestinesi in carcere.
Vabbè,
in carcere.
Non ci sono,
parte,
ci sono.
Però, a meno che l'UNICEF non sia una pericolosissima organizzazione antisionista, che a questo punto bisognerebbe chiuderla domani, e senza entrare nel merito delle affermazioni di quella pazza era Di Maio, della Schiano, veramente no comment, però il 14 maggio l'UNICEF tira fuori un bel rapportino di quest'anno che dice che solo negli ultimi tre mesi del 2015 le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso 25 minori, ne hanno feriti 1300 e ci sono attualmente 422 bambini tra i 12 e i 17 anni.
Non c'è nelle da parte di Israele la volontà di uccidere un bambino palestinese. Nessuna volontà.
No, Alberto, non sta dicendo questo. Alberto sta dicendo.
Io sto dicendo una cosa diversa.
Alberto sta dicendo.
La realtà è molto complessa.
La realtà è che mentre dall'altra parte, mentre da parte di Hamas,
non sono bambini,
mentre dalla parte di Hamas c'è la volontà di uccidere i civili. Io dico questo. La differenza è esattamente questa.
No, però Alberto sta dicendo
una bambini in galera. Ma perché queste cose? Perché dire no, ci sono bambini in galera, perché lì il concetto.
Io ho affermato oltre a questo un altro principio, che non c'è la volontà da parte di Israele di uccidere i bambini, mentre da parte di Hamas, che peraltro è al governo, c'è la volontà di uccidere i civili. Questa è l'unica differenza.
Chiara da Milano, Alberto, è tutto chiaro. Chiara da Milano, vai, Chiara.
Sì, ciao, ciao.
Dimmi Chiara, dimmi.
Senti, io volevo soltanto dire una cosa.
Dimmi.
Io sana di mente non lo sono mai stata.
E vabbè, quello però qua sei in buona compagnia, amica mia.
Mi hanno sempre dato della malata di mente, vabbè, lo davano anche ad Aldamerini, per cui mi consola il fatto. Comunque, quando chiama qualcuno e dice io ho investito un animale e poi con mia nonna me lo sono mangiato, ma è normale una persona che si comporta così? C'è un minimo di sensibilità, voglio dire, cioè dopo tutto hai ammazzato un animale.
Ammazzato un animale con la macchina, investendo.
Magari non volontariamente, per carità di Dio, non dico.
Ho capito, se uno non ammazza volontariamente ti può dispiacere quanto vuoi, però che deve fare? Uno si deve ammazzare.
Non mangiarlo, dai Giuseppe, mangiare un animale, cioè tu mangi un animale sapendo di averlo ammazzato.
Ma non c'è niente di male, anzi, al contrario, molti animalisti dicono, allora perché non andate a cacciare gli animali?
Perché io non sono animalista.
Vabbè, allora, che cosa hai chiamato a fare? Non ho capito.
No, per dire, cioè, a me sembra assurdo che una persona che investe un animale
poi se lo mangia,
magari anche involontariamente, e poi se lo mangia.
È successo, in alcuni casi succede, come ci ha raccontato quell'ascoltatore la settimana scorsa dalla Sardegna, eccetera eccetera. Nessun dramma, fermi tutti.
Oh, pare, te lo dico in barese, te tengo sopo cazzo.
JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara.
La marcia dei puttanieri, grandissimissima idea, grande Crux!
Cruciani con la sua marcia dei puttanieri ha dato un nuovo significato al vecchio e antico puttantur.
Sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda la marcia dei puttanieri e voglio proporre questo slogan: voi ci mettete la figa, noi ci mettiamo la faccia.
Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701.
Allora ragazzi, continua la disfida intanto, fantastici messaggi di prima, grazie del sostegno, siamo
Branco
qui col
maiale,
popolo vero, ma lascia Branco perdere maiale, adesso chi va a puttane è un maiale, dai. Solo
sicuro.
Tu puoi pensare a una cosa del genere,
sicuro,
ma dai, allora,
ma lo dico proprio
la gente vera, normale, che no, ogni tanto si permette, si toglie qualche sfizio,
la gente vera che va a prostitute, questo non credo proprio, ma insomma non importa.
Comunque ragazzi, continua la disfida tra Mario Giordano e Giampiero Mughini.
Tutto è iniziato alla gabbia, poi qui si è rinfocolata la vicenda.
Aspetta, fammi andare per ordine, se no la gente non capisce, dice di chi parliamo. Parlando di Mario Giordano, direttore di TG4, e Giampiero Mughini, editorialista, giornalista, lo sapete, eccetera eccetera. Giordano,
almeno leggi 5.000 euro lordi e recupera 2 miliardi, che sono esattamente quelli che vanno...
5.000 euro lordi sono 2.500
euro lordi,
c'è,
ma non sono tagliati... Sono
ma di che stai parlando?
Sì, ma Mughini, Mughini, si tratta di... Si tratta di ricalcolarli in base ai contributi versati, non di dimezzarli, non di dimezzarli, Mughini, leggi almeno, impara prima di parlare di cose che non sai, se no parla di Juventus, te la conosci bene la Juventus, ma non parlare di cose che non sai. Quel signore che prende 90.000 euro al mese finalmente,
ma dai,
non le prenderà più se Dio vuole.
Saranno
quello
tre
succede.
Persone che
quello
guadagnano
succede.
90.000 euro.
Allora,
rientriamo. Ma sciocchezze
2 miliardi, Mughini, almeno leggi.
Ma quali sciocchezze vai dicendo?
Parla di
tre persone guadagnano 90.000 euro.
Parla di cose
allora,
che sai.
Scusami.
Ma di cose la Juve.
Allora,
li conosco.
Calmiamoci un attimo.
Madonna
Oliviero,
mia.
Aiutami, aspettate.
Allora,
io ti aiuto
euro
se
al mese,
posso.
Ma chi li prende?
Allora, come avete capito, si stava parlando di pensioni e delle pensioni, diciamo, ricche. Le pensioni ricche. E Giordano pensa una cosa, Mughini ne pensa un'altra. Mughini, la zanzara qualche giorno dopo.
Ma ti risulta o no che Mario Giordano
sì,
è un giornalista da 20 anni a busta paga del capo del governo italiano? Ti risulta
sì,
o no?
Sì, assolutamente.
Ti risulta o no che è un direttore di telegiornali che fanno una campagna per l'ex capo del governo? Ti risulta o no che questo cialtrone stava facendo della demagogia, o no? Dire che togliendo alle pensioni da 5.000 euro lordi si risolve chissà che cosa, è una cialtronata demagogica. Questa cialtronata demagogica, cialtronata demagogica per sollevare l'applauso dei babbei, è indegna di un giornalista. È indegna di un giornalista. Io ripeto, perché non ero lì a Milano, se no lo prendevo a calci in culo e gli facevo fare il giro del quartiere. A calci in culo gli facevo fare il giro del quartiere. E a calci in culo il giro del quartiere. Poi lo conosco, Giordano, dai, è un piccolo uomo.
Ecco qui. Allora, sì, cosa è successo?
È stato non
leggerissimo. Non lo so, non giudico. Cosa? Ma è normale. Uno, quell'altro dice che può parlare solo di Juventus, l'altro gli dice che è un cialtrone che ha il soldo di Berlusconi. Ho capito, cioè, voglio dire.
Siamo
sullo stesso punto.
Cruciani, arbiter.
No,
terzo,
arbitro.
Da
in questo
sempre,
caso sì.
Da sempre
in
moderato,
questo caso sì. Terzo. La cosa che mi farò del culo, Mario Giordano è un amico, nel weekend ha scritto una roba per Libero. Però sparando delle cazzate su di noi assurde. Allora, uno, Mughini non si è fatto ospitare. Non si è fatto ospitare chi? Lo abbiamo chiamato noi per parlare, tra l'altro, di altre cose. Poi a un certo punto mi è venuta in mente la litigata con Giordano e ho messo l'audio. Mughini è partito in quarta contro Giordano. Noi abbiamo raccolto il suo sfogo. E da noi il confronto non esiste. Non è che mettiamo uno contro l'altro. È un altro format, non c'entra assolutamente nulla. Per cui, di che stiamo parlando? Confronto che peraltro Mughini ha reclamato e continua a reclamare. Poi dice... No, due discoli ormai alla ricerca di qualsiasi pretesto, per quanto poco nobile, pur
visto,
di far parlare di loro. Ma di che stiamo parlando?
Ma se vuole Giordano venire qui può venire.
Ma sì, ma può venire quanto vuole. Non cerchiamo qualsiasi pretesto perché non abbiamo bisogno di notorietà. Già la possediamo, come Giordano d'altra parte. È come se io dicessi no, che Giordano va alla gabbia per farsi notare. Non lo direi,
no,
non me ne frega niente.
Che c'entra,
è la stessa cosa. Cioè, infatti
no,
non lo dico, infatti non lo dico. Poi dire due discoli è come dire vabbè siete due coglioni, no? Cosa possibile?
Ma questo non è
cosa,
offensivo.
No, ma cosa possibile? Potremmo anche essere due coglioni, eccetera.
Beh,
bisogna vedere
questo,
quanti siamo però.
No.
Cioè in quanti siamo della partita coglioni, eh? Cioè non è che... Può darsi anche che sia vero che siamo due coglioni. Due discoli,
no,
sì, due coglioni.
Discoletti, dai, discoli.
Sì, ma è come dire, no, a due che fanno la radio, vabbè, quelli là sono dei coglioni. Ma va bene, bisogna vedere però quanti siamo tra i coglioni. Va bene, Cosimo da Roma, vai, Cosimo.
Una sera, è
dimmi,
chiaro che per essere coglioni bisogna essere sempre pari, perché se
bisogna non
sì,
essere
in coppia in genere.
Comunque
sì,
io devo dire una cosa importante.
Sì. Dimmi una cosa importante, Cosimo, dimmi.
Che per me non sei neutrale.
Su che, come io non sono mai neutrale.
Tu parti dal presupposto che un ragazzo di 22 anni parla 6 minuti e siamo in anarchia, è ridicolo.
No, ma io non ho detto questo.
Stanno 23
io ho detto...
ore a massacrarci.
No, scusami però, amico
io
mio.
Io me la so sentita 20 volte quella
registrazione. Innanzitutto siamo all'Università di Catania. si organizza una cosa in cui c'è ospite il ministro Boschi. Non so se sia propaganda per il referendum, mi sembra presto per fare propaganda, però
ma un rettore ma quello non la deve manco chiamare la Boschi.
Vabbè, ma quello è un altro discorso, quello può darsi,
i ragazzi dalla Boschi non imparano nulla,
può darsi che
quella
tu abbia ragione, ma non,
papà,
è ma non è obbligatorio andarci.
C'è un papà denunciato per fallimento fraudolento.
Vabbè, quello però non è colpa della Boschi, se è denunciato il padre.
Beh, ma se io fossi il figlio di uno con le condizioni, prima di tutto cercherei di fare la persona per bene e mi starei un angoletto.
Ma quello è un altro discorso, però sempre... Cosimo, quello è un altro discorso, però non c'entra niente. Qui stiamo in presenza di un ministro per le riforme che va all'interno di un'università, sì, dove parla del più e del meno delle riforme.
No, parla del più a favore del PD. Non parla,
vabbè,
mai
del PD, non è che non è ministro del Bubù, è ministro del PD.
Ci abbiamo un presidente merito.
Non è obbligatorio, sì, però non è obbligatorio andare.
Comunque, è anche vero quel che dice Cosimo, che se fosse andato in università un ministro del governo Berlusconi, sicuramente ci sarebbe stata una bella canea, anzi c'è stata quando i ministri del governo Berlusconi venivano invitati.
Sì. Quindi c'ha ragione Boschi, Cosimo, su questo. Boschi o Berlusconi sono le stesse persone.
Adesso un ministro non può andare all'università, ragazzi, non diciamo cazzate, dai, su.
È figlio di Renzi. Qui stiamo mescolando le carte.
Però scusami Cosimo, io non ho capito qual è il punto. Il questo punto ragazzo ha avuto tutta la possibilità di parlare.
Cioè, noi non abbiamo voce.
Ma non è
parla
vero.
Ragazzo,
vai a votare, no.
E
vai
tu
a
te ne esci dicendo che un altro po' la dittatura al contrario.
Ma scusami, abbia pazienza. Questo qua parla per sei minuti davanti a un ministro. Gli dice che praticamente quella è una mezza fascista che vuole distruggere la democrazia.
Ma non so, mai sentito che ha detto dei partigiani? Cosa ha detto? Che poi si mangiano le parole.
No, ma sono d'accordo con te, ma quello è un altro discorso. Però
dopo non dici il contrario di quello
allora,
che hai
qualche
detto
coglione,
prima,
qualche coglione, farlo? Grazie Cosimo, qualche coglione mi ha scritto si vede che c'è un nuovo presidente di Confindustria e siete a favore del referendum. Guarda amico mio, capiti
ma
male,
se non abbiamo detto nulla
capiti male questo. A noi in questo momento non ce ne frega un cazzo.
No, ci interessa molto e dedicheremo delle puntate con l'aiuto di Massimo Esperti. Come no? Con Zagrebelsky,
con
tanti esperti.
Ma questo lo farai tu nelle tue cose. Io dico semplicemente una cosa. Io dico solo una cosa. A noi non ce ne frega nulla Renzi, non Renzi, eccetera. Noi analizziamo quello che succede. Secondo me, in questo caso, non si può parlare di censura nei confronti di questo ragazzo. Punto e basta, dai. Marcello da Roma, via. Marcello.
Buonasera, buonasera.
Dimmi, eccoci dimmi.
Qua. Favorevolissimo alla via intitolata Giorgio Almirante.
Vabbè.
Perché? Perché è stato un uomo politico democratico.
Sì.
Come secondo l'altra parte c'è anche Palmiro Togliatti che secondo il mio punto di vista è
guarda
stato...
siccome ci sono un sacco di vie intitolate io non mi scandalizzerei ovviamente per... che c'è Parenzo che fai fischietti che fai
no prego prego per non arrabbiarmi fischi,
vabbè, ma ragazzi su però adesso la via d'Almirante non è un problema
no,
l'ha proposto
problema,
la Meloni
non è mai un problema non è mai un problema per te.
Non
niente
mi pare uno
un
scandalo via una via Giorgio Almirante
non mi pare uno scandalo non mi pare,
Togliatti ha fatto le peggio cose ci sono vie intitolate intere vie intitolate
Giovanotto
dai,
che conduce questo programma Giovanotto ehi mi sono diventato dimenticato di dirti una cosa, come disse il grande Giacinto detto Marco, allora... devi sapere che il signor Togliatti ha firmato la Costituzione.
Ma cosa cazzo c'entra?
Ecco, quindi è quello che l'ha scritta materialmente, non c'entra nulla con Almirante.
Oddio mio,
il razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti. Se veramente vogliamo che in Italia ci sia sia viva in tutti la coscienza della razza, vado avanti.
Cosa?
Il razzismo nostro deve essere quello del sangue.
Scorre
nelle mie vene,
come un sacco
che io
italiani.
Sento rifluire in me, posso vedere, analizzare,
vabbè,
confrontare
Giuseppe
con il sacco
provincia
degli
di Bari,
altri.
Vai.
Il razzismo nostro, questo scriveva Almirante, 5 maggio 1942,
Marcello,
via,
che dici?
Nel senso di via, non della via Almirante, via, via.
Giuseppe, provincia di Bari, dai.
Ecco, lui così risponde.
Giuseppe, dimmi.
Pronto?
Dimmi Giuseppe, dimmi.
E niente, il parente vuol fare lo storico.
Sì.
Ma non
no,
capisco
no,
il caso,
ne è arrivato... Chi è
lui
arrivato
non
qua?
Sa, lui
è arrivato
no,
De Felice.
Non...
È arrivato,
oh,
è arrivato De Felice.
Dimmi, parla.
Ancora con sto De Felice.
Ragazzi,
allora,
dai, parliamo di cose normali.
Strade,
dai, forza.
Ci sono strade intitolate a partigiani che
ancora
hanno trucidato i preti.
Ma che trucidato?
Quando c'era già l'armistizio, caro Parenzo del cazzo.
Che stupidaggine. Mi saluti a casa,
altro
tutto bene.
Almirante. C'è partigiani e napoletano lo sa. Ci sono partigiani che hanno trucidato i preti. Nessuno dice queste cose, vergognatevi.
Nessuno
Parenzo,
le dice.
Sei uno
nessuno. Nessuno le dice. Piacere, Parenzo.
Piacere,
ha ragione Giuseppe.
Il
ragione,
nonnino, ha ragione, il nonnino Giuseppe. Della Repubblica Sociale Italiana.
No, ma non penso che abbia
il nonno della RSI. Il nonno di Salò. Il nonnino di Salò chiama alle 19.46.
La realtà è che non frega un cazzo a nessuno. Il nonno di Salò. Questo è il punto.
Se l'ha detto i cabagli elettorali, vuol dire che a qualcuno del suo elettorato interessa invece.
La Meloni, dici.
Certo, se no perché l'avrebbe detto.
Dove sei, Giuseppe?
Mi è andato via, per fortuna. È ritornato nella sua spelonca. È ritornato nella spelonca. Ma si rende a cosa? Cosa si arrende?
Io con Onni Rando ho giocato a 3-7 quando veniva a
Taranto. Se gli piace così, vecchio mio, giochi a 3-7.
Perché non può giocare a 3-7.
Sono onorato di aver giocato a 3-7.
Se le piace così, che ti devo dire? Giochi a 3-7.
Va bene. Marco da Firenze, vai, Marco.
Pronto?
Dimmi, Marco.
Pronto? Oh, non credo, no. Che cazzate che dice, porca miseria. Come si fa a confrontare il culo delle 40 ore? Ne parlate da Almirante, mettete Togliatti, cioè, ma in Italia, voglio ricordare se è successo.
Che è successo?
Come è successo? C'è stato una guerra, c'è stato un pensiero unico, stato un regime.
E allora?
Allora c'è stato, prima cosa, gente, partigiani hanno combattuto per un ideale, per la libertà di cui tutti oggi noi godiamo.
Meno male, bravo. Prima,
ma che c'entra, ragazzi?
Ma come dici che
è
c'entra?
Pieno di strade intitolate ad assassini, a gente controversa, dai, solo diciamo
ma Almirante sosteneva la parte che teneva invece che teneva il pensiero unico per tutti.
Sosteneva i tedeschi. Oh, i tedeschi sosteneva.
Ma non confondiamo i culi delle 40 ore.
La Repubblica Sociale era il governo fantoccio dei tedeschi, la Repubblica Sociale.
Ma un po' di memoria, la memoria storica.
Ragazzi, ci sono Togliatti, via intitolate a Togliatti, che ne ha fatte di cotte di crude, ammazzava un sacco di gente, ha contribuito a uccidere un sacco di gente.
La Costituzione italiana.
Antonio da Roma, dai Antonio.
Finalmente la Crociata va andare allo stadio e sto aspettando il cazzo.
Allo stadio, a che fare? Scusa, che
bello. Vedere la Lazio, no?
Che c'è a Lazio oggi? Non ho capito.
C'è a Lazio, sì, c'è a Lazio.
Un amichevole, vabbè, dai, forza, non so che partita è, non lo so.
Io sono contro padre contro figlio, là, vabbè, per portare i nipotini. Quello stronzo che lavora con te ha rotto i coglioni.
Con chi parla questo?
Stronzo ebreo.
Parenzo.
No.
Parenzo,
calma,
piacere
calma.
Parenzo. Piacere Parenzo.
No, fermo. Piacere Parenzo, che c'entra imbecille. Che ebreo? Scusa, che c'entra che ebreo? Non ho capito.
Che deve, se lui vuole che uno sia educato con lui, lui deve essere educato anche con quelli che sono morti. E parlo di che ha fatto la Vernaccia quando parlava di Almirante.
D'accordo, ma non gli piace Almirante? Sarà legittimo che non gli piace Almirante o no?
Ma per cazzo, non si fanno le Vernacce.
Ma non si fanno.
Non si fanno le Vernacce.
La Repubblica Sociale Italiana, vecchio mio. Repubblica Sociale Italiana.
Vabbè,
si
ma uno
quella.
Fa la Vernacchia all'Almirante, sarà legittimo fare una
ma
Vernacchia all'Almirante?
Ma lui quanto lui, alle
alla
idee
proposta,
che ha rappresentato.
Alla proposta di fare la strada.
Alla proposta Stronto della via.
Quando ti vedo per strada ti sputi in faccia.
Ti aspetto, ti aspetto.
Antonio, dai, su, ma che.
Ti aspetto.
Che fai, aspetti? Che si dica l'aspetto?
Ti aspetto. Vediamo se lo fa, così poi vediamo come finisce.
Ciao. Mamma mia, ragazzi, ma che? Eccoci qui, Matteo Salvini, è lunedì ragazzi, buonasera,
buonasera Beppe, buonasera Davide, aspetta un attimo che ti faccio fare buonasera anche dalla piazza di Trieste.
Collegamento da Trieste.
È registrato l'applauso, come nei film americani che c'è l'applauso sotto, che roba è?
La prima diretta interattiva da Piazza della Borsa di Trieste. Pensa che roba,
ragazzi.
Vi stanno ascoltando purtroppo per voi anche qua in piazza.
Meno male.
Buonasera
meno male.
Compagni e compagni.
Evviva Trieste, compagni.
Aspetta un attimo, no, non ci sono tanti compagni qua. Sì. Aspetta, un saluto a David Parenzo.
Fischi.
C'è un ragazzo con l'ombrello che ha urlato un vaffanculo che si è sentito fino a qua.
Sentiamo un po' invece.
Sì, non c'è un
fai che ne pensate di Cruciani? Vai, facciamo questa prova.
Sì. Che, allora, chi pensa bene di Cruciani batta le mani. Hai avuto 8 applausi.
8 applausi. E invece, secondo voi Parenzo è uno stronzo, vero? Questo non si può dire.
No. Viene giù il palazzetto se faccio una domanda come questa.
Certo.
Allora, stiamo parlando stiamo parlando di lavoro, della feriera sì, da chiudere, del porto da rilanciare.
Vabbè, roba di Trieste, roba di Trieste,
roba di tutta Italia, perché sì, gli amici di Parenzo, finti profughi, stanno rompendo le scatole da nord.
Che è successo?
Un saluto ai migranti di Trieste! Forza! Resistete! Siete di più!
Parenzo,
forza!
Sta i migranti di Trieste.
C'è un clima ostile, mi pare.
È stato apprezzatissimo, Davide. Qua è una piazza sensibile alle tue esigenze buoniste.
Un clima ostile.
Parenzo, prima, Parenzo, fai una ringa sull'Austria che si è salvata. Fai una ringa sull'Austria.
Cucù, cucù, e l'Austria non c'è più. Abbiamo vinto noi e non ve la diamo più. Cucù, cucù, e l'Austria non c'è più.
Da mio figlio che ha 12 anni, però, a parte... No, io posso dire onore al popolo austriaco che ha dimostrato democrazia, coraggio, tutti contro uno si sono fermati al 49,7% contro una mucchiata di socialisti, democristiani, verdi, comunisti, europeisti.
Beh, tanto
quindi
per
me il popolo austriaco ha vinto a prescindere dal risultato.
Vabbè. Questa sembra che è così
una lunata, è la marcia su Trieste.
Senti, vabbè, parliamo di una cosa, di cose più serie. Trump ha detto che vuole dare più armi a tutti, pure agli insegnanti. Tu sei a favore di dare più armi agli italiani? Dai, fai una proposta, più armi agli italiani.
Io sono a favore del fatto che gli italiani che legittimamente hanno un'arma la possano usare senza essere incolpati di eccesso di legittima difesa.
E questo lo sappiamo.
Poi gli insegnanti dovrebbero avere in mano dei libri in un paese normale, non delle pistole. Quindi io non sono a favore dell'armamento indiscriminato. Però io sono a favore di una legge che renda legittima difesa effettivamente la legittima
questo
difesa.
Questo lo sappiamo, ma ci vorrebbero più armi?
Io non sono a favore del fatto che si possa comprare una pistola andando nel primo negozio. Il mio modello non sono gli Stati Uniti, ma è la Svizzera, dove un cittadino su due è legittimamente armato e guarda caso i reati sono molti meno che rispetto in Italia.
Dunque, se in Italia ci fossero più gente armata, si diminuirebbero i reati, secondo te?
Sì, però le armi le devi anche saper usare.
Vabbè,
io reintrodurrei in Italia 4 mesi di servizio militare, servizio civile obbligatorio per riportare un po' di educazione civica e anche di educazione.
Cioè 4 mesi di servizio militare obbligatorio, 4 mesi di servizio militare.
Un anno no, ma 4 mesi di servizio civile o servizio militare obbligatorio per insegnare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi
a sparare.
Lo spirito civico, no, a sparare.
E anche a sparare.
Civico, il sacrificio. Giusto, e anche a usarle le armi.
Ad aiutare i migranti, come no? A servire a tavola ai migranti che arrivano. Cioè
no, come servire a tavola?
In Svizzera il questo servizio militare è permanente per tutti fino a 60 anni, non è che vanno in giro a sparare.
Capito, ma
c'è ragione, per aiutare, li farei lavorare appunto con i migranti per servire, per aiutarli a
mangiare.
Guarda, già i migranti sono serviti e riveriti abbastanza senza che qualcun altro debba andare a servirli ulteriormente.
Dici,
pulire le tende, sistemare, certo. Com'è?
Senti, sì, ma io dimmi una cosa, ma tu la intitoleresti una via d'almirante?
Ma intitolare le vie onestamente non è la priorità.
Cioè a Roma la Meloni ha detto,
meno male,
la Meloni che è il tuo candidato ha detto bisogna intitolare una via d'almirante a Roma. Sei d'accordo o no? Questo è il punto.
Ma guarda, onestamente
non te ne frega niente.
Non è una mia priorità, ma se è vero come è vero che in Italia ci sono vie Stalingrado, via Leningrado e vie intitolate ai peggiori carnefici di sinistra, non mi vedo dove sia il problema intitolare una via a qualcuno che ha fatto democraticamente politica anche per la destra.
E dunque sì, allora sei d'accordo? A Roma anche tu sei d'accordo per fare una via d'almirante o no?
No, no. Il problema di
Vabbè,
Roma
ma lo so
non
che non è un problema, lo so
delle
che...
vie.
Ho capito,
mettere
però...
l'asfalto nelle vie, perché il problema di Roma è che alla via non ci arrivi perché finisci
va bene,
nella buca.
Però d'accordo. Allora, poi mi spieghi questa cosa di far pagare il grande raccordo anulare, la cosa che mi sembra che sei a favore tu, di far pagare praticamente come se fosse l'autostrada, di far pagare il transito, no? Com'è che si dice, Parenzo? Il pedaggio,
il pedaggio.
Gratuite come in Svizzera, modello svizzero, bollino blu,
cioè i romani dovrebbero pagare
tarjeta.
I romani dovrebbero pagare un bollino.
No,
ma il Grav ha pagato o no? Il Grav
il modello è quello svizzero.
Sì, ma il Grav a Roma va pagato o no?
Una volta all'anno per 40 euro e giri in tutta Italia
d'accordo.
Avendo pagato.
Sì, però mi devi dare
euro.
Una risposta su questo, fermalo.
Voglio rinascere, Cruciani.
La Zanzara.
Allora, Siamo a Trieste con Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Caro Parenzo, allora voglio chiedere però a Salvini questa cosa: il GRA a Roma va pagato sì o no? Non
allora,
è che uno...
ma perché mi vuoi far danneggiare la Giorgia Meloni?
Ma no, ma l'hai scritto su Facebook, l'hai scritto che va pagato, adesso ti tiri indietro. Su.
Quanti anni fa?
Ma no, adesso, non mi ricordo, adesso.
Ma adesso
vabbè, l'hanno rimesso. Vabbè,
l'hanno ripreso.
Il sistema
hai detto che
italiano, io
ma chi se ne frega a Roma
è una domanda
e io ti sto chiedendo del GRA a Roma, si paga o no?
Al monopolio delle autostrade
niente, non c'è niente.
male. E lo farei pagare ovunque da nord a sud la targhetta come c'è in Svizzera.
Vabbè, è quello in generale è così,
40
ma...
euro i giri dove vuoi, quando vuoi, come vuoi, punto.
Cioè il sistema
quindi
svizzero
si
in Italia penso che
il
le
sono svizzero per il servizio militare.
Sì, dunque il grande raccordo anulare di Roma va pagato, giusto? Bisogna pagarlo, è assurdo che sia gratis. Come l'hai scritto tu anni fa?
Trattati nella stessa maniera.
L'hai scritto tu anni fa? Hai scritto tu anni fa che il GRA va pagato perché è assurdo che sia gratis.
Guarda, io vorrei che tutta Italia.
Niente, siccome è una cosa che alla Meloni non piace, non lo vuole
il popolare.
Fosse pagata nella stessa, fosse
appunto,
pagata,
siccome il GRA è assurdo che sia gratis, è giusto?
Maniera. No, ma guarda, non, io non voglio far pagare i romani, vorrei pagare i lombardi, che è diverso, non voglio far pagare qualcuno in meno.
Ma che c'entra,
voglio
dai?
Far pagare qualcuno in meno.
Io voglio
quindi
dire
oggi, maggio 2016, ti dico, io vorrei le tangenziali a pagamento come in Svizzera dappertutto o gratis dappertutto.
E dunque
punto.
Anche il GRA va pagato, bisogna pagare anche.
Ma tu pensi che a Roma gli interessi
Se si paga il GRA l'accordo anulare
interessa molto questo. Interessa più questo della via di Almirante.
Vabbè, se la pagano a Milano è giusto non pagare a Roma, è giusto non pagare a Roma.
Posso dire che per come vanno piano sul GRA dovrebbero essere quelli che l'hanno ideato il grande raccordo anulare
a pagare
i pendolari che vengono a Roma a lavorare.
Vabbè, l'hai ribaltata così. Senti, prima o poi dobbiamo organizzare una marcia dei puttanieri a favore delle case chiuse. Vabbè, ma lasciamo perdere questo.
Altro modello svizzero, modello austriaco, tassazione della prostituzione, questa sarebbe una delle prime leggi, anzi sarà
senti,
una delle
Fedez,
prime leggi che faremo
Fedez,
al governo. Tassazione della prostituzione, riapertura delle case chiuse.
Il signor Fedez ti ha fatto il dito medio in un video, no? In
vabbè,
un video.
Ci sta.
Signor Fedez, sì, quello ha fatto, il dito medio in un video.
Ha fatto il dito medio, amen, eviterò A di comprare il suo disco, B di comprarmi il cornetto Algida, visto che quella canzone verrà usata come sponsor dal cornetto Algida, che è pure in mano di una multinazionale straniera, mi mangerò un cono.
Ma che te ne frega dell'Algida?
Di un gelataio italiano.
Peraltro pare che non siano molto contenti di questo spot, cioè i signori dell'Algida. Pare.
Io come consumatore sarò uno su 50 milioni, ma se devo comprare il cornetto di una multinazionale che usa come spot uno che mi fa il dito medio, vado a mangiarmi un cornetto samontano, vado dal gelataio nostrano sotto casa mia.
Cioè tu inviti tutti a non comprare Algida.
Gli italiani penso che abbiano problemi maggiori rispetto al dito medio di quello
spigato
di Fedez che guadagna quanto me, te, Parenzo messi insieme
dieci
anni di lavoro. Apro e chiudo la parentesi.
Non è giusto secondo te che guadagni così tanto?
No, è un gran cantante, insomma, per me dopo De André, dopo Battisti e dopo Dalla viene Fedez come qualità musicale, no? È un paroliere di prim'ordine. Quando tu senti 21 grammi, cosa ti viene? Ti apre il cuore a sentire 21 grammi, dai.
Vabbè, io non ho capito una cosa. Che c'è, Parenzo? Che c'è? Non ho capito.
Grazie agli amici austriaci. Parenzo se l'è vista brutta, ma la vittoria è solo rimandata di qualche mese, non c'è problema.
Anche di più, direi. Appello agli amici migranti presenti a Trieste, state tranquilli.
Giornalisticamente parlando, mi spiegate perché il Partito della Libertà austriaco per i giornali italiani è razzista, xenofobo, estremista?
Razzista
lo è sicuro.
Ma possiamo dire che abbiamo dei giornalisti in Italia di bassissimo livello, dei pecoroni?
Guarda che l'hanno detto i giornali austriaci. Lo hanno Hoffer è stato descritto così dagli stessi austriaci come l'estrema destra ultranazionalista.
Il 49,7% degli austriaci sono razzisti, fascisti,
non sarebbe la prima volta storicamente lì dentro, non sarebbe la prima volta,
eccolo lo scemo
storicamente lì dentro,
come in Austria è nato Hitler, allora
no,
gli austriaci sono tutti
storicamente, diciamo che Diciamo che anche il signore lì, come si chiamava, il vostro amico lì, quell'altro che poveretto sì, è
diciamo
morto poi.
Teresa ha portato
come si chiamava l'altro lì?
Haider.
Diciamo che anche in passato anche Haider ci ha messo del suo, diciamo.
Perché chi non la pensa, come il politicamente corretto, lascia come
perdere, la solita roba,
Le Pen, Trump, gli austriaci,
sono tutti razzisti, stronzi.
Hai citato persone notoriamente xenofobe che hanno costruito una campagna elettorale notoriamente xenofoba.
Ma come Trump nei sondaggi è davanti finalmente
c'è il pericolo, c'è il pericolo, c'è il pericolo America, c'è il pericolo.
Perché
sono tutte
successo della democrazia e se non vince la sinistra è un
incubo. Sono tutte puttanate, sono tutte puttanate, dai, sono tutte.
Nessuno parla di pericolo, però.
Un applauso a Beppe Cruciani.
E poi comandali, pazzesco.
Vabbè, senti che il Milan deve essere cacciato Brocchi o no? Berlusconi deve cacciare Brocchi o no?
No, ma il problema del Milan non è in panchina, il problema del Milan è più in alto, è la società.
Ho capito, quindi, d'accordo, ma Brocchi va cacciato.
Non mandare via l'ennesimo allenatore, puoi portare anche Guardiola o Padre Pio sulla panchina del Milan, ma se hai una società che è allo sbando, e la società Milan è allo sbando,
sì,
non vincerai mai più niente per i prossimi dieci anni.
Niente. Cioè, questa è in questo momento, per i prossimi dieci anni, Nisba. Ad Arcore pare che vogliano vendere, o forse no, non si capisce bene.
Io spero, guarda, da tifoso, io ho iniziato a vedere il Milan in Serie B quando avevo pochi anni, spero che venda, perché almeno il Milan in B aveva una dignità, aveva un attaccamento, aveva
ma
un
i cinesi
orgoglio.
Non vogliono più il Berlusca,
cioè,
però,
meglio, in B, meglio in B,
ma
dici.
Può vendere ai cinesi, agli esquimesi, ai finlandesi,
meglio in B, meglio in B, meglio in B.
A chiunque, Silvio vendi,
anche ai Rom può vendere, anche ai Rom.
No. No, i Rom poi fanno pulizia negli spogliatoi, no, quello
eccolo là, eccolo con la battutina razzista. Eccolo là.
Ciao.
Eccolo là che scivola proprio all'ultimo minuto. Vabbè.
Oh ragazzi. Allora, stanno girando.
Basta,
da un po' di
chiudiamo qua. Era bella la trasmissione fino adesso.
Aspetta, stanno girando.
Chiudila qui, dai.
Un attimo, non mi rompere i coglioni. Sì. Stanno girando su internet, su Facebook, dei video che sono stati già mandati in onda da più radio, eccetera. Di un tizio, di un gruppo di persone che si chiamano il Milanese Imbruttito. Vanno a sentire le persone nelle discoteche, degli sfigati nelle discoteche, degli sfigati, cioè dei ragazzi che vanno in discoteca e ovviamente questi dicono qualsiasi cosa, no? Per esempio sugli eterosessuali, hanno fatto lo stesso trucchetto che abbiamo fatto noi, i matrimoni eterosessuali. Senti.
Parliamo di attualità.
Dimmi tutto.
Che cosa ne pensate dei matrimoni eterosessuali?
Oh, per me puoi essere ricchione, te lo giuro. Basta che non mi tocchi, te lo giuro.
Comunque è sbagliato, perché comunque non è una famiglia.
Ognuno può fare quello che vuole col proprio culo.
Non è naturale.
Che cos'è per te naturale?
L'amore tra l'uomo e la donna, tra il sure e la sciura.
Finché loro fanno le sue cose per come sono loro va bene. Se inizia a cagare l'amico un po' di più, un po' mi dà fastidio anche.
I giovani nelle discoteche milanesi, poi ovviamente uno dice questi sono i giovani, è una cazzata, non sono i giovani italiani,
certo,
questi sono quattro
giovani.
Coglioni che
quattro
sono in discoteca,
strafatti, giovani,
cioè,
strafatti.
Che stanno nelle discoteche, non è che sono i giovani d'oggi, cioè qualcuno l'ha presentati come i giovani d'oggi, è un esperimento interessante, divertente,
sarebbe come dire che chi chiama la radio è l'Italia, chi chiama la zanzara.
Beh,
oddio,
questo è un po'
è
diverso
così.
Questo è un po' diverso,
per fortuna non è così.
Senti, sull'inquinamento
sarebbe da espatriare subito.
Senti sull'inquinamento.
L'inquinamento è un altro tema molto sentito a Milano soprattutto. Come la vivete?
Me voto.
Lo vivo normale.
Senti quest'altra, senti questa sull'integrazione, sugli immigrati, senti.
Sei favorevole alla legalizzazione dell'integrazione?
Certo.
Come mai?
Perché vive ai negri.
Perché?
No, perché è proprio come sembra, è proprio come l'ho detto.
Io sono Mattia, ho 23 anni e amo la figa!
Questo lo presentano come una specie di esperimento sociale, capito?
Un amico tuo questo qua?
No, ma che è un amico mio, amico tuo, un cretino sicuro, che risponde ai microfoni. Ti pare che io mi metto a rispondere ai microfoni in questo modo?
Che ne so io?
Non dire stronzate, dai. Francesco da Bari, vai.
Ciao, senti, io volevo dire una cosa molto interessante.
a proposito della Poskin, che è il ministro delle riforme, l'unica riforma che doveva fare è quella di riaprire i casini,
sì,
perché metteva almeno le sue simili in modo un po' più decente.
Mi ha chiesto, idiota, qua.
Cioè, perché dovrebbe, scusa Francesco, perché dovrebbe essere le simili della Boschi? Cosa significa?
Un idiota.
Perché la Boschi, se è il ministro delle riforme, quella è la riforma che va fatta, non le puttanate che stanno facendo.
Sì, ma che c'entra le simili? Lascia perdere, che secondo te, anche per me è giusto fare la riforma della prostituzione e riaprire i casini, però è un altro discorso. Più importante quella della riforma istituzionale, questo non c'è dubbio. Però Francesco, ma che c'entra riaprire i casini e ridare dignità alle sue simili? Non ho capito.
Perché praticamente i suoi simili sono le donne, cioè andando per strada, quando
io ridare dignità alle sue simili, cioè alle donne,
Vabbè, cioè, io l'avrei fatto.
Ma in Italia non hanno le palle per fare una cosa del genere. Non hanno le palle. Enrico dalla provincia di Forlì, vai. Enrico, dimmi, dai.
No, volevo dire una cosa. Ho sentito che voi parlavate di Israele, della...
Sì, prima ne parlava un ascoltatore, allora?
Ne parlava un ascoltatore. No, volevo dire che proprio dal di lì è nato tutto il casino, tutto che c'è nel mondo arabo e roba del genere. Però, l'avevo detto un'altra volta, ci sono 580 risoluzioni dell'ONU che intimano ad Israele di andarsene.
Sì, però non rifacciamo qui la storia che è noiosa, eccetera. Cosa vuoi aggiungere a tutte le discussioni eterne dopo l'intervista che abbiamo fatto a quella candidata in cui ha paragonato? Perché quello è il punto. Lasciamo perdere la storia dei bambini, eccetera, eccetera. L'idea di quell'intervista che abbiamo fatto così contestata a quella candidata di Magistris è solo una, il paragone che è stato fatto tra i nazisti e Israele, che è stato confermato. Tutto il resto sono chiacchiere. Se uno paragona i nazisti a Israele, cioè il comportamento dei nazisti con gli ebrei al comportamento che hanno gli israeliani nei confronti dei palestinesi, secondo me è un imbecille, punto e basta. E uno ha il diritto anche di dirlo. Poi Parenzo l'ha detto in un modo, io l'ho detto in un altro, comunque non l'ho detto, ho fatto delle domande, ma queste sono tattiche, espedienti radiofonici. La sostanza è che quella signora lì ha confermato quello che ha scritto, che è secondo noi una puttanata. Dopodiché, poi, siccome siamo in democrazia, le persone sono padrone del loro destino e di quello che dicono, e soprattutto di dirlo. E in questo paese è consentito anche di dire queste puttanate. Questo è il bello, capito? Che devi aggiungere a questo? Non ho capito.
A volte sei ironico, ma tu sei una persona capace.
Sì, ma cosa devi aggiungere a questo? Dimmi.
No, lascia stare. No, voglio aggiungere che insomma queste cose qui non si possono dire, però sarebbe ora.
No, ma si possono anche dire, si dicono infatti, lo ha detto da noi uno scrittore, un professore, Vattimo, e che poi non vuole più venire qua semplicemente perché ha detto esattamente quello che pensa, senza che gli abbiamo estorto una parola, non vuole più venire qua. Hai detto la puttanata, che è colpa nostra.
Cruciani, Parenzo, vi odio, perché il mio fidanzato preferisce voi a me.
La Zanzara.
Sotto la doccia, io piscio sotto la doccia, sotto la doccia, io piscio sotto la doccia.
Io faccio la pipì nel tuo bidet, nella tua doccia e nel tuo lavandino già da un bel po'. Però io sono legittimata perché cerco di marcare il territorio.
Parenzo, ma dov'è che vivi tu? Guarda che c'è un sacco di gente che piscia nel lavandino, non è mica una roba così strana. Io, ad esempio, quando mi stufo di sentire mia moglie che mi rompe i coglioni perché non c'entro la tazza, mi metto lì, bello comodo, sereno, in piedi, piscio nel lavandino, non sporco da nessuna parte e nessuno mi spacca le balle. Capito? Comunque, siamo al top.
Io, anche se non ho il Morning Glory, faccio pipì nel lavandino perché mi piace.
Ragazzi, si è scoperto un nuovo mondo, eh?
Vabbè,
si è scoperto,
era capricciante.
Si è scoperto un nuovo mondo.
Era capricciante, però perdonami se io dico così. Perché mica negli ambienti che frequento io, che frequento tutti gli ambienti, ma scusami, ma a casa tua, caro Beppino mio, i tuoi amici,
ma se qualcuno
immagina l'avvocato Trucco, adesso, ma secondo te l'avvocato Trucco viene a casa tua e fa la pipì nel lavandino?
No, ma infatti, questa gente dice a casa propria, non dice a casa degli altri.
Ma che gente è questa? Ma adesso io non voglio risultare strano io, perché veramente non ce la faccio più. Ma secondo te è normale? Ma secondo te, ad esempio, che so io, Alberto Quadri Curzio del Sole,
oddio,
secondo te ma no, ma non lo so, ma
piscerà anche lui, no, nella vita?
Ma ho capito, ma
magari
non lo
a casa sua, e che ne
mio.
Sai? Che ne sai?
Cosa?
Che ne sai? Gli sarà
ma
capitato?
Sei matto tu,
gli sarà
ma
capitato?
Sei bacato in testa.
Ma che ne sai?
Ma che gente frequenti tu? Ma questa gente qua
io
ti
non
chiama?
Capisco che male c'è a pisciare nel proprio
è gente malata.
Che male c'è?
Nel proprio lavandino, non capisco che male.
I denti, ma sei matto?
Ma perché? Qual è il problema? Ma allora è roba tua, è roba tua.
Adesso si scoprirà che è normale pulirsi i denti con lo scopettino con cui pulisci lo scivolone del bagno. Sì! No. Arriveremo a questo, arriveremo che chiamerà uno e dirà: Cruciani, io mi pulisco i denti con lo scopettino con cui pulisco il bagno. Tu dirai: che male c'è? È normale. E diventerà tutto normale. Per te tutto è normale, ciò che fa schifo.
Mi sembra di Nolfi che dice: siccome uno dice sì, si è arrivati anche a questa, adesso sicuramente si arriverà a quest'altro.
Ma sicuramente no, si arriva a dire che è normale. Arriverai a dire che è normale pulirsi i denti con lo scopettino del bagno, perché l'ha detto uno ascoltatore. Normale, ovvio, dai. Lo fanno tutti, anche la Merkel. Ma come la Merkel? Ma cosa dici? Ma non è vero.
Traffi una sera.
La Zanzara.
David, l'ultimo cambio mutande è stato con l'ultima doccia, 2 mattine fa.
Allora, direi che è il momento alle 20:20, caro David,
sì,
di chiamare Donna Assunta per questa storia di Almirante, così chiudiamo il cerchio, no? Chiudiamo sì, tutte le discussioni. Donna Assunta Almirante mi sembra la persona. Ma perché? Secondo te non va intitolata una strada da Almirante a Roma?
No,
a mio parere
me,
se qualcuno lo vuole fare lo faccia. Non mi strappo i capelli, non mi strappo i capelli.
Beh, via Bombacci faremo poi.
Ci sono vie intitolate ad assassini,
quale assassino?
O a complici di assassini, a complici di assassini. Sì, Bonaparte non è un assassino?
C'è
cioè, Napoleone Bonaparte, cioè Foro Bonaparte, è pieno di vie intitolate
Bonaparte
a persone controverse. Beh sì, cioè non era certamente un pacifista,
è
un pacifista, è un'altra epoca, per carità.
Ma che cazzo, cosa c'entra?
Vabbè, ragazzi, dai, ci sono vie intitolate a personaggi controversi.
Ma cosa c'entra?
Comunque, guarda, non me ne frega niente, come di quasi tutte le cose, non me ne può fregare di meno. La signora Meloni vuole fare questa cosa, se vincerà intitolerà una strada al signor Almirante. Mettiti l'anima in pace. Se vincerà la signora Meloni, intitola una strada dominante. Io direi una telefonatina, però, Donna Assunta va fatta, perché Donna Assunta ha quasi 91 anni, amico mio. Cerca di stare calmo, non farla arrabbiare troppo. Perché quella... Poi...
Non fatemi arrabbiare voi.
Vabbè, proviamo un po', dai. Donna Assunta?
Sì.
Buonasera, sono Cruciani, come sta?
Abbastanza bene, ringraziami Dio.
È contenta, mi sembra, no, di questa cosa della Meloni?
Ma mica solo lei che l'ha proposto, l'hanno proposto tante, basta vedere che l'accetta poi.
Cioè,
sono contenta, non è una novità la mia,
Cioè, lei dice tutte chiacchiere.
Non sono una di quelle che si infiamma, capito? Io vedo le cose fatte.
Non si illude, non si illude.
Non mi illudo, no.
Ma ci vorrebbe una bella via, Almirante?
Certo che ci vorrebbe, perché no? Ce l'hanno tanta gente che non era nessuno.
Ma dove la mette?
Che ha dato tanto agli italiani, non credo,
sì,
no? Sacrificandosi la vita.
Stia tranquilla che per fortuna non ci sarà mai, dico io. Per fortuna non ci sarà mai, mai per fortuna.
Chi è questo che glielo dice a lei?
Ma questo è Parenzo, che ricorda che il signor Almirante è stato nella Repubblica Sociale Italiana, nonché direttore della difesa della razza, dove ci scriveva.
Madonna mia, sono cose a 17 anni aveva. Non si vergogna persino di dirlo.
No, ma che lo ricordo
anni
come?
Aveva, 17 ma... anni aveva e non la invito più a dire queste cose.
Ma non la invito
perché
più.
Perché è una vergogna per chi li ripete.
Lui lo ha sempre...
Un ragazzo di 17 anni al liceo adesso lo volete accusare di queste fesserie.
Lui, fesserie, lui lo ha sempre...
Ma faccia la cortesia, guarda, non perdo tempo con lei.
Lo ha sempre rivendicato. Ma ignorante niente, lui lo ha sempre rivendicato.
Allo stretto, la signora Almirante
è poverina. E chiameremo le guardie del Duce, chiameremo difesa.
Ma dai, su, esatto.
E fate la marcia su Roma per questo.
Aspetta, richiama un attimo, scusa. Richiama
la marcia.
E gli chiedo scusa un attimo, signora Almirante. Dai, ma scusa, la signora Almirante non ha
lei mi chiude il telefono in faccia perché io le ricordo il passato del signor Giorgio.
Signora Almirante, mi scusi, ma Parenzo è un cafone ogni tanto. Non,
ecco,
era
è un cafone.
Era Parenzo, sì. Ma ha visto che gli ebrei a Roma sono arrabbiati, dicono mai una via d'Almirante, mai.
Ah, ma scusi, tanto, eh.
Sì.
Se lei faccia conto, è un ebreo.
Sì.
E gli portano sto piatto ben preparato. Ma le pare che quelli non se ne preoccupano. Ma qua niente di meno, questo l'ha scritto, niente di meno che aveva 17 anni.
No, ma ho capito, signora, però gli ebrei a Roma.
Ma conto il cretinismo degli italiani.
No, ma gli italiani, in questo caso.
17 anni.
No, anche gli italiani.
No, in questo
poi
caso.
È diventato un professionista. È stato a casa nostra, ci ha vissuto un ebreo.
Figurati.
Un ebreo ci ha vissuto, lui con tutta la famiglia, la moglie, il figlio di questo signore. Intimi amici che fino all'ultimo, se c'è stato uno che veramente la pianta è stato questo qui. Ma no, non ci serve la strada d'Almirante,
oh.
È inutile che me la propongono, non la voglio.
Come non la vuole?
Bene,
non la
bene,
voglio, ce n'ha tante di strade in Italia che gli bastano. Almirante era una persona troppo corretta, troppo per bene, troppo signore.
Dunque,
per poter essere insultato in questa maniera, no ad Almirante la strada. La facciano a loro la strada, magari prestissimo.
A chi? Ai cosi? Ai ebrei, dice?
A questi che la vogliono, a questi che non la vogliono. Auguro che gliela facciano a loro. Visto che la strada loro non vogliono, se la facciano per loro.
Dunque, lei dice alla Meloni, fatta. Lei dice alla Meloni, basta proporre queste cose perché io non voglio cose dove ci sono polemiche. Dove ci sono.
Certo, senza dubbio. Almirante non merita questo atteggiamento.
Non merita la strada, non c'è dubbio.
Troppo per bene, troppo giusto. Per amore per la gente.
Io dovrei cambiare residenza. Se abitassi in via Almirante, chiederei il cambio della residenza.
Ma adesso
come farei?
Esageri, dai.
Ma te
tu.
Scherzi? Ma scherzi davvero? Dici col taxi, scusi, mi porti in via Almirante. Ah no, scusi, no, non voglio andare.
Tu,
no,
tu non abiteresti, strade... tu non abiteresti a via Almirante.
Ma mai. Ma voglio dire,
poverino,
ma non.
Poverino.
Mai.
Magari avesse l'onore di abitare in via Almirante.
Ma guardi, non
avesse
ci penso.
Chiamare l'onore di
via
abitare
Carlo
in via
Rosselli.
L'onore
io voglio abitare in via,
no,
Carlo Rosselli.
Nessuno glielo dà.
Via Inaudi, via Rosselli, via Pasolini, lì abito io.
Poverino, un
corno.
Un corno.
Ha ragione la signora Almirante.
Ha ragione cosa? Il signor Almirante scrisse delle cose terribili sulla difesa
faccia,
della razza.
Faccia gli affari suoi, rivendicandolo.
Rivendicandolo.
Almirante viene avuto tante e gli bastano e gli avanzano. Ha camminato troppo nella sua vita. Lei è stato sempre chiuso in un cantuccio. Cosa fa a parlare? Stia buono. Arrivederci
cantuccio.
Tante cose.
Arrivederci.
Non parlo con i cretini io. Arrivederci.
Nessun cantuccio. Grazie signora.
Oh, sei riuscito per due volte a farti buttare giù il telefono dall'Almirante. Questo
5
potrebbe...
maggio 1942,
basta, ragazzi,
Giorgio Almirante scriveva:
ma chi se
il
ne frega?
Razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in Italia ci sia.
Vabbè.
E sia viva in tutti la coscienza della
Marco
razza.
Da Milano, Marco da Milano.
Ah, Marco da Milano è bravo, quello dell'Espresso.
No,
bravo.
No, è Marco che ha chiamato da Milano.
Allora
Marco,
me ne frega
la solita cazzata.
Me
che
ne frega niente.
Dai.
Eccomi, Marco da Milano, eccomi.
Dimmi.
Avete parlato di armi e come al solito avete detto un mucchio di stronzate.
Che abbiamo detto,
Parenzo,
che abbiamo detto, dai.
Soprattutto Parenzo che è il più ignorante.
Poi esistono delle vie.
Buonasera a lei.
Esistono delle vie intitolate a Lenin. A Lenin in Italia, ma di che stiamo parlando?
Che frega,
ma
problema,
dai, un pluriassassino, un
Lenin,
un
ma che c'è da con la storia italiana, Lenin? Qui stiamo parlando della storia d'Italia, però.
Eccomi, allora tu, Cruciani,
tu ti rifugi in questa stronzata.
Piazza Cavour,
sei diventato, che sei diventato, che guardi solo dentro i tuoi confini, tu che sei così aperto,
questo,
tu che sei così, no? Che sei così internazionale,
via
adesso guardi solamente la realtà italiana.
Ci sarà via Lenin, via Stalingrado, c'è a Bologna, benissimo.
E dai, Marco, dai.
Allora, Cruciani, tu hai decontestualizzato l'affermazione di Trump.
Sì, però amico mio, noi...
ascoltami.
Qual è il problema?
Secondo te, perché tutte le stragi negli Stati Uniti avvengono nelle università? Perché?
Perché avvengono nelle università?
Perché
dimmi.
È l'unico posto dove un mazzo armato
sì, può entrare facilmente.
Qualcun altro che lo ferma. Se
può entrare facilmente. E allora?
E allora? E allora l'affermazione di Trump non è una follia, ma è...
Chi ha detto che è una follia? Chi ha detto...
Nelle università sì, ma... e mettiamo in condizioni o gli insegnanti oppure un servizio di vigilanza di fermare uno che vuole compiere una strage prima che diventi una strage.
Ma chi ha detto, che è una follia? Ma chi ha detto
è
che
è un'affermazione estremamente logica?
Ma chi ha detto che è una follia? Scusami.
Tu l'hai detto.
Io non ho detto affatto che è una follia dare le armi agli insegnanti. Non ho...
l'hai detto come
no, non ho detto questo. Ho detto semplicemente. Ho detto che sì, ma amico mio, ma qui non stiamo all'università secondariamente, Parenzo, eccetera.
Parenzo, quando parla della lobby delle armi, del signor Beretta delira.
Non c'entra, non ho detto io Beretta, non l'ho tirato in ballo, io non mi interessa. Ho detto semplicemente che la campagna di Trump è finanziata, come tutti, in modo trasparente e sano, dalla lobby delle armi, e questo a me personalmente non piace.
Infatti non lo voterei, voterei un altro.
E punto, questo sto dicendo, un altro candidato. Poi, no, che vabbè, sia legittimo Marco, finanziare, ciao. È evidente.
Sergio da Varese, vai.
Sergio da Varese, tutta
sta. Vai, Sergio, dimmi.
Sì, pronto.
Dimmi.
Io volevo parlare della soluzione che l'Europa dovrebbe prendere per gli immigrati e il problema.
Sì, che dovrebbe fare? Dimmi, avanti, sentiamo.
Quello che hanno fatto gli americani con noi quando hanno insegnato ai partigiani a usare le armi e fare la guerra contro i nazifascisti.
E dunque loro che dovrebbero fare invece? Noi che dovremmo fare con
dovremmo accettarli, metterli nelle caserme, insegnargli a usare le armi, fornirgli le armi e poi? E permettere a loro di andare a fare la guerra di liberazione a casa loro.
Sì, è un po' complicato perché vengono da un sacco di paesi in cui i problemi non è che si risolvono con un esercito di liberazione creato nelle caserme italiane che ormai praticamente sono quello
dovrebbero
che sono.
Dovrebbero essere europei, non italiani.
Ciao Sergio, ciao.
Siete due cialtroni, annadazza palatera.
JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara.
Dopo alcuni giorni, caro David, torna il peggio o il meglio di Radio Padania.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano.
Ascoltatori.
Servi di Roma fuori.
Non vogliamo i clandestini. Guarda che quelli più pericolosi non sono i clandestini, sono quelli che si dicono rifugiati, che quelli non ce li togliamo dalle palle.
Guarda oltre i monti, non permettere.
Poi se la prendono con te, David.
Ho sentito il signor Parenzo che affermava che la tua trasmissione, cioè la trasmissione che fai con noi, è una cloaca. La cloaca è un conduttore che trasporta liquami. Bene, noi siamo la cloaca, signor, ma voi siete quello che scorre dentro.
Salirà alto nel cielo.
Di fare una piccola così comunicazione al signor Parenzo.
Sì.
Come vedi, io lo chiamo signor Parenzo, non mi vado a studiare aggettivi per insultarlo.
No, sai che quelli querelano, è una famiglia di avvocati, vivono così a querele.
Ritengo sia già abbastanza punito dovendosi guardare in faccia allo specchio quando si radia tutte le mattine, per cui si autopunisce da solo.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti.
Allora, carissima Boschi, io ti chiedo umilmente e sommessamente un favore. Prima di permetterti un'altra volta di parlare dei partigiani, visto che sei una bambina che ha ancora il latte alle labbra, pulisciti il bocchino dal latte, perché hai finito ieri di essere svezzata. E non ti permettere più di parlare dei partigiani, per cortesia, perché non sai neanche che cosa sono.
Il potere falso che ci sono.
Però in questo io sono qua.
Sono schizofrenici.
No, però sei quasi d'accordo con.
Sei quasi d'accordo
con l'ascoltatore di Radio Padania. Come
matematicamente
no?
Impossibile. Ti spiego, però, sono schizofrenici questi qui.
Perché?
Cioè, pur
perché?
Di dare addosso al governo, difendono i partigiani. Salvo poi dire minchiate razziste a rotta di. È come se tu aprissi. È come se Radio Padania, questa roba, sai quei water dove si rompe lo scarico?
Vabbè, però, perché devi insultare?
No.
No, questi qua.
Mi
è gente che interviene, è un sacco di gente che interviene anche
qui. Gente che interviene, normale.
Ma sì,
è normale,
ma certo,
è normale.
Assolutamente.
Allora, quando ti si rompe il bagno, tu hai questo scarico che
a me non è mai successo, però
beh, ti capiterà.
No, ti rompe il bagno,
vedrai,
cosa
ti capiterà. Ti si rompe lo scarico.
Allora?
Quindi possono accadere due cose. Quella cosa migliore è quando c'è tutta l'acqua che scende e quindi questo non è un danno. Dunque, perché c'è l'acqua che scorre. L'altro caso è invece quando ti si blocca proprio lo scarico e quindi ti sale tutta la roba che c'è nella fogna.
Loro?
È questa seconda ipotesi.
pensamenti. Senti, senti sulla Boschi, senti.
Pronto, sono andato da Torino, una precisazione.
Prego.
Il signor Socrate ha telefonato prima, no? Ha detto che la Boschi ancora il sarebbe il latte sul.
Sì.
Forse non è il latte, una precisazione. Non voglio andare oltre.
Cioè, capito?
È gente schifosa.
Cioè, il riferimento alla telefonata, ma quello che gente... ha la Boschi intorno alla bocca, ma è non è latte.
Ho capito, non occorre che lo spieghi. Okay?
No,
è
per gente... capire, perché sentiva basso.
No, si capiva benissimo, purtroppo. È gente schifosa, dai. È gente schifosa.
Varin.
È gente...
Senti,
no,
Varin.
È gente col servizio pubblico, peraltro. Cioè, questi sono insulti pagati coi soldi degli italiani. Questo.
Senti, senti Varin, senti Varin.
Sì, Varin. Gente miserabile.
C'ho questo debole per la Boschi, aspetto ancora che mi risponda al mio invito, un invito a cena per un ristorante a rutto libero, di quelli che entri dentro, sai che c'è l'osso che dice: uè cazzone, dai dai puttana, dai siediti, non rompere i coglioni. Sono sicuro che si troverebbe a suo agio, guarda. No, no, perché la chiamano puttana, che cosa c'entra?
Ma non nemmeno il coraggio di dire, di dirlo fino in fondo, signor Varin. Varin, questo era il peggio di Radio Padania. Dove andiamo? Andiamo Simone Roma. Simone Roma, è successa una cosa abbastanza bella. Aspetta Simone, aspetta un secondo. Mi segnalano un sacco di ascoltatori da oggi. Una professoressa americana, credo, che è americana, che cos'è? Sì, americana, credo. È morta in montagna scalando l'Everest. Questa qua, perché voleva scalare l'Everest? Per dimostrare che i vegani possono fare qualsiasi cosa, ti giuro. Una donna, cioè, voleva dimostrare che i vegani non sono deboli perché non mangiano carne, anzi ha deciso di scalare le 7 vette più alte del mondo, ma in realtà è morta. Ora, poverito, chiaramente non è che è morta in quanto vegana, però tutti i giornali, tutti i siti, cioè, titolano in questo modo: noi vegani possiamo fare qualsiasi cosa, professoressa muore scalando l'Everest. Ora, se fossi, capito, i vegani, i nazi vegani e gli animalati, al contrario, capito, sparerebbero a zero. Io invece dico che chiaramente non è morta perché è vegana, ma
beh,
è morta,
direi, certo,
per un caso, naturalmente, sull'Everest. Però, dove andiamo? Andiamo a Roma, Simone, vai.
Buonasera, Susani.
Dimmi, dimmi, dimmi,
buonasera,
dai, dimmi, buonasera.
Allora,
buonasera.
No, volevo intervenire riguardo dice, buonasera. Al
buonasera
al
a lei, caro
allora.
Simone.
E innanzitutto Giorgia Meloni ha assolutamente ragione a intitolare una via a Giorgia Meloni.
Va bene, poi?
Mi piace per Parenzo, perché, posso, no, se posso argomentare, perché
e dimmi, dai.
Non c'è molto da argomentare, però.
È una cosa molto importante.
Vabbè, qui non è il comizio, però. Ma
Alemanno che non l'ha mai fatto.
Ma sì, ma non è un comizio questo qua.
Le vie non sono il revanchismo di qualcuno, di qualche parte.
Non è il comizio. Tu sei d'accordo? Cioè, se tu ci hai chiamato semplicemente perché sei d'accordo, chi se ne frega? Cioè, qual è il punto?
No, no, sono d'accordo. E poi volevo dire una cosa a Parenzo riguardo appunto la Repubblica Sociale.
Vabbè, Mario da Brescia, ciao. Mario da Brescia.
Ciao, ciao. Dimmi, Mario. Ciao Cruciani.
La Repubblica Sociale alle 20:41 non ce la faccio. Una puntata che già sì, abbiamo dedicato forse troppo a questa storia della strada d'Almirante e ad altre cose.
Alla fine,
non ce
alla
la faccio.
Fine programma. Ascolta, io volevo farvi presente la notizia accaduta venerdì a Jesolo.
Sì, che è successo?
Del figlio del noto Albano Cassol.
Sì, sì. Ma il figlio di quello che è stato ucciso da Stacchio, sì, della famosa sì, rapina alla gioielleria di Nanto.
Doveva essere agli arresti perché preso per le rapine alle
si ha rubato
machine,
una moto, hanno fatto una specie di caccia all'uomo pure con gli elicotteri,
moto,
l'hanno preso ed è stato già rilasciato,
preso, sì certo, rilasciato il giorno stesso,
sì sì, vabbè, allora,
dopo.
Dunque
è così, ma volevo sentire Parenzo cosa ne pensava.
No, Parenzo cosa ne pensa, se uno è criminale cosa deve dire Parenzo?
No,
cosa
che è stato rilasciato, sì. Amico mio, però quelle sono le leggi italiane, se uno ruba una moto evidentemente non ci sono
però
gli estremi
leggi... Sono leggi, leggi.
Io non so quali precedenti, non so quali precedenti abbia questo signor Albano Cassol. So solo che ha dei precedenti per furto. Dovrebbe,
se li
per
ha,
me,
lo
per me dovrebbe stare in galera. Dopodiché, le leggi italiane, come
sì,
sappiamo,
sì, però,
ti mandano in galera solo a sentenza definitiva.
Non
e
è proprio così,
nemmeno
la carcerazione preventiva,
sì,
come
vabbè,
tu sai bene.
Non è il caso di furto. Sto
non
dicendo,
è il caso di parlarne.
Vabbè, allora, Mario,
in galera. Ecco, io volevo sapere appunto. Parenzo cosa
non
ne pensa,
pensa niente.
Amici Rom?
Parenzo non pensa niente.
Niente
in questo momento,
infatti,
né ha intenzione,
esatto,
di pensare, né ha intenzione di interloquire
sì,
con
tu,
questo simpatico signore.
Sì, tu non pensi niente, sì, perché non sei in grado di
niente,
pensare niente.
Io non
infatti,
lei è Simone, come si chiama questo qua?
Hai avuto dei problemi
come
da
si
piccolo.
Chiama questo qua? Come si chiama questo qua?
Mario,
dice che ha avuto
Mario,
dei problemi da piccolo.
Sì, ho sentito, come si chiama?
Tu hai avuto
qua?
Dei problemi da piccolo,
come
Parenzo?
Si chiama questo
hai
qua? Che parla? Come si chiama questo qui? Il nome Mario. Di questo Mario da dove?
Mario. Mario da Brescia. Mario da Brescia.
Io di Mario da Brescia me ne fotto. Ma proprio
dice che te
ma...
se ne fotte.
Ma no, dice ha sentito, ma me ne fotto totalmente di Mario.
Perché, perché
di Mario
devi
Brescia?
Essere così sprezzante?
Perché la mia giornata non cambia.
Vabbè, ma ho capito, ma che vuol dire
di Mario da Brescia?
Ma cosa
frega niente. Né mi frega del suo livello di discussione. Non mi interessa niente. Non mi interessa. Eccolo qua. Non mi interessa.
Un sfigato come te, sì, senza asse né parte, se non fosse per Radio 24, sì, saresti a pulire i cessi,
a pulire i bagni,
non
assieme
credo.
A Doina,
questo
assieme a Doina, certamente, in buona compagnia, almeno senza questo qua, senza la compagnia di questo personaggio qua. Certamente.
Certo.
Certamente. Certo.
Vabbè, adesso, ma
la
perché?
Via d'Almirante, magari sì, possiamo anche sorvolare.
Sorvoliamo.
Piazza Stacchio e via Graziano,
sì,
Stacchio.
Anche, tutta la famiglia diamo.
E lì ci mettiamo ad abitare, sì, te.
Benissimo.
Insieme ai tuoi amici.
Fermi là, fermo, fermo, fermo.
Arrivederci, addio.
Ragazzi, io sono rimasto colpito da venerdì dalla spiegazione del professor Bossi, quello sulle contrazioni pelviche, aia, quello sulla, sulla là, che cazzo era, il perineo, eccetera. Ragazzi, è così, che ti devo fare? Cioè, bisogna contrarre ritmi, ma riprenderemo questa discussione, riprenderemo con altri esperti, con lo stesso Bossi, cioè la contrazione del perineo fondamentale.
Bossi, non Umberto, lo dico per no, chi ma magari si fosse...
Qualcuno di voi, ma qualcuno che mi ascolta sicuramente l'ha provato, sì, di iniziare a avere l'acme della risposta sessuale, sembra di raggiungerla, improvvisamente ha le contrazioni pelviche e poi vede che non emette.
Sì.
Vi è successo? Forse a voi noi no, due, ma qualcuno che ci sta ascoltando sta dicendo sì, caspita, a me è successo.
È successo. E dunque?
E allora cosa c'è? Una dissociazione, sì, tra momento eiaculatorio e momento, certo, orgasmico.
Capito? Questo si stava parlando di chi non viene praticamente, di chi viene e nello stesso tempo non viene. Contrazioni pelviche e poi non emette. In questa cosa qua è importante, fondamentale per un sacco di ragioni, la contrazione del perineo. Lo sai che mi sono esercitato durante il weekend? Mi sono veramente esercitato la contrazione
esercitato
del perineo. Beh sì, certo, assolutamente.
Compiti a casa.
Dov'è? Il perineo è quell'area tra scroto e ano.
Come? Come si fa a contrarre il perineo?
Giù cascasella, unite le mani. Che roba è?
Aspetta, sto contraendo, professore, sto contraendo.
Ma non stai contraendo niente.
Sì, stai contraendo perché se contrai l'ano,
sì,
contrai il perineo. Ma contrarre, no, vuol dire chiudere l'ano. Scusa,
ah, chiudo.
Dico, chiudi l'ano.
Ecco, sì, sì, contrae. Sto contraendo in questo momento. Sto contraendo il perineo. Dimmi. Allora, che devo fare?
Ma tu immagini il presidente che entra in macchina ora.
Aspetta, sto contraendo il perineo. Che succede?
Presidente, se no, lei no, contrae no, il perineo 7-8 volte, migliora il suo tono pelvico.
No, ma non si può così.
Direzione in piedi.
Ma non è così.
Questo è ottimo. Se non me ne siete accorti, era un consiglio al presidente, neo presidente di Confindustria, a contrarre ogni volta che entra in macchina il perineo. Contrarre il perineo. Secondo me fa anche bene, secondo te Parenzo no? Cioè è un consiglio
adesso...
che potrebbe seguire. È un consiglio che potrebbe seguire tranquillamente. Non capisco perché ti sei così allarmato. E si
no,
tratta
allarmato...
di un semplice consiglio anche a lui, come a tutte le persone,
no,
ai papaveri.
No,
no,
non
è che lui sia un papavero,
no,
ma insomma,
non mi pare...
alle persone potenti in Italia, che sono persone, sì, comuni come tutti noi, hanno il culo, hanno il pisello, hanno il
sì,
hanno,
sanno,
hanno
non che glielo ricordi.
No, hanno lo scroto, come
ma,
dice il professor Bossi.
Lo sanno.
Serve assolutamente, serve soprattutto a persone che sono impegnate nel lavoro, che passano un sacco di tempo, contrarre il perineo continuamente. Dunque
dici,
l'invito
eh?
È contrarre, sì, assolutamente.
Tu tu dici,
assolutamente.
Sostiene Cruciani,
io sostengo
il professor Bossi.
Sostiene il professor Bossi.
Ho capito.
Aspetta,
ho capito.
Poi soprattutto perché? Facciamocelo
aspetta,
spiegare.
Aspetta cosa?
Te
aspetta.
Lo spiega lui perché, guarda.
Allora, contrai ritmicamente 1, 2, 3, 4 volte.
Uno,
l'hai fatto
2,
bene.
3, 4. Ah,
bene.
Poi?
Tutti l'avete fatto, avete aumentato
ma
il vostro tono
che?
Pelvico.
Io non ho
poi
fatto niente.
Fatelo spesso, che fa bene.
Va bene, contrai il perineo.
Se in quel momento in cui state raggiungendo l'acme della risposta e vedete che tutto sommato non arriva, ma lei avete già ottenuto il piacere, perché il piacere per molti uomini è dare piacere. Contrai ritmicamente 1, 2, 3, 4 volte.
Uno,
l'hai fatto
2,
bene.
3, 4. Ah,
bene.
Poi?
Tutti l'avete fatto, avete aumentato
ma
il vostro tono
pelvico. Io non ho fatto niente.
Fatelo spesso, che fa bene.
Va bene, contrai il perineo.
Se in quel momento in cui state raggiungendo l'acme della risposta, sì, e vedete che tutto sommato non arriva, ma lei avete già ottenuto il piacere, perché sì, il piacere per molti uomini è dare piacere.
Ragazzi, oggi è sabato e mi ascolto in podcast la trasmissione di ieri, di venerdì. Siete fantastici, siete fantastici, continuiamo così. Ah, però una cosa, Giuseppe, ogni tanto vediamo pure qualche pezzo di bella fregna che poi nel frattempo contraiamo il perineo.
Agrucia, sto a guida all'autobus su Via Nazionale, sto sul 64. Mentre contraevo il perineo, un momento mi incolo un palo da noce. Mannaggia la puttana, a momenti faccio flop.
Aspetta, non è finita qui, perché lui diceva anche minima penetrazione, te lo ricordi, massima estrazione, boss.
Cruciani, era da un anno che non scopavo, ho avuto la bella idea di fare la minima penetrazione, massima estrazione, una figura di merda, non scoperò mai più.
E allora ademen, caro Parenzo, ademen, siamo passati come nostra abitudine da Via Almirante al Perineo, ciao.
La Zanzara è un bel programma, però Cruciani capisce poco e Parenzo non capisce un cazzo.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Ha ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Siamo ad alti livelli qua, eh.
Radio 24. La passione si sente.